perde, no? Voleva solo intanto essere un'ultima occasione per salutare tutto il Consiglio Comunale dopo 15 anni di presenza in questa, in quest'aula. Diciamo che non sono certo l'unico esempio di longevità, no? Ma dai tanti attestati di stima che ho ricevuto, molti dei quali, devo dire, anche dagli appartenenti alla maggioranza, mi fa pensare che la mia non sia stata solo e unicamente una semplice presenza tra i banchi del Consiglio Comunale. Peraltro una presenza assidua, perché ho fatto un calcolo che su circa 200 consigli comunali ne ho mancati 5, al massimo 6. E mai perché avevo voglia di starmene a casa, ma solo perché ho avuto ogni tanto qualche problema di salute. Diciamo che ho rivestito spesso in questi 15 anni un ruolo di opposizione, ma anche in questo difficile ruolo non ho mai avuto, credo, un approccio demagogico. E questo mi è stato sempre riconosciuto anche da molti di voi. Ho sempre cercato di portare in questo luogo delle critiche costruttive e le nostre proposte, figlie di un'idea alternativa, che non era solo la mia idea personale, ma un'idea condivisa con le persone a cui e con cui normalmente, diciamo, mi confronto. Ho vissuto certamente con enorme passione, con coraggio e con idee il mio ruolo in questo Consiglio e confesso che ho imparato tanto, come politico e anche come persona. E mi piacerebbe avere l'opportunità di lasciare anche una mia traccia di cosa significhi lavorare per la comunità facendo politica. Per ragioni di tempo mi limito a citare tre grandi insegnamenti che ho ricevuto. Il primo è che la preparazione e lo studio sono fondamentali e sono l'unico strumento utile per fare il consigliere comunale, per farlo bene. Che avere idee diverse o chi ha idee diverse da me è un avversario e non è mai un nemico. Si vince e si perde in relazione alle proprie battaglie, ok? Ma vale sempre la pena farle, perché la forza delle idee, a mio modo di vedere, non perde mai. Io, come dicevo, sono stato 5 anni alla maggioranza e tra l'altro in quei 5 anni, solo 2 anni, anche se in realtà sembrerebbe diverso, solo 2 anni ho svolto un ruolo, diciamo, amministrativo di primo piano. Ho fatto l'assessore. Ma nonostante ciò, credo di, mi si permetta di dire che molte delle battaglie che ho fatto mi sono riconosciute, cioè sono rimaste su di me come un timbro indelebile. La metrotranvia, non che siano idee mie, sia chiaro, parlo delle battaglie, cioè la forza di portarle avanti con convinzione. La metrotranvia, il tema del rischio dell'esondazione con le famose griglie del Garbogera, il progetto L'Imbiate Amianto Free, il progetto viabilistico su Villaggio dei Fiori e con gli accordi di competitività, la società unica Brianzola per la gestione dei rifiuti, col tema della fusione BEA, AEB e CEM. Io peraltro non arrivo direttamente dall'impegno politico, nel senso che non sono arrivato in questo Consiglio Comunale facendo già politica, ci sono arrivato perché sono stato un precoce 25enne impegnato con importanti responsabilità nel mondo del volontariato locale. Quindi non solo come volontario, ma prendendomi la responsabilità di portare avanti progetti anche innovativi. Fatto sta che nel 2007 sono stato insignito del più importante premio, che si chiamava Lombardia per la Pace, da Regione Lombardia, come i migliori progetti di cooperazione internazionale, una specie di premio Nobel di Regione Lombardia, e io l'ho vinto nel 2007. Ecco, di fronte a tutto questo, se c'è una cosa che mi fa imbufalire è quella di aver lavorato tanto per ottenere il rispetto delle persone, indipendentemente dal pensiero politico, per poi essere trattato come un vero buffone, usando uno di quei mezzi di comunicazione social tanto in voga oggi, no, con la rete. Non mi interessa il tipo di format, mi interessa che di fronte a ciò, a quello che viene comunicato, non ci sia la verità, prima di tutto, e la completezza di informazione. Tralascio questa frase perché sarebbe offensiva per la persona a cui è, diciamo, rivolta, e quindi vorrei evitare di metterlo in cattiva luce. Io non ho mai ciucciato alla tetta del potere di turno, mai. Ora vado a fare il consigliere del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, uno dei parchi degli enti regionali, i parchi più grandi, delle realtà più grandi di tutta la regione. E ci vado mettendo a disposizione la mia competenza, la mia passione e il mio impegno. E lo faccio non solo non venendo pagato adeguatamente, non solo non guadagnando un euro di più di quando facevo il consigliere comunale, ma paradossalmente rimettendoci soldi personalmente. E non è uno scherzo, devo pagare per fare il consigliere del parco. Devo pagare. Proprio in questi giorni ho interessato i consiglieri di Regione Lombardia per dirgli: guardate che in questa condizione non posso andare avanti, perché se io vengo considerato un consigliere comunale all'interno del parco e fate i consigli di amministrazione alle 2 del pomeriggio, io devo impiegare 3-4 ore del mio tempo che poi devo recuperare la sera o in altri giorni per prendere 140 euro al mese. Chi deve intendere intenda. Però in realtà voglio stemperare un po' questa tensione prima di essere tempestato di chiamate di chi mi avvisava di questa solenne falsa presa per i fondelli. Volevo fare un breve bilancio politico di questa esperienza e volevo partire da 2 le cose che ci uniscono, signor Sindaco. Il primo è l'esperienza Covid. Un'esperienza che personalmente mi è anche costata all'inizio, perché io, come ribadisco, il sabato pomeriggio in cui lei decise di non far effettuare la festa del carnevale, io uscii la sera con un comunicato stampa, quando c'erano i social, che si ricorda, che attaccavano eccetera. Io uscii con un comunicato stampa come gruppo consigliere del Partito Democratico, e lo sposarono anche la segreteria del mio partito, in cui dicevo che io ero assolutamente d'accordo con un'azione di questo genere, nonostante, ho detto, ho avuto anche problemi all'interno del mio partito, proprio perché in quel momento non sembrava una cosa così grave. Dopo l'esperienza Covid ho apprezzato anche alcune altre cose. Il fatto che, nonostante in campagna elettorale ci siano stati scontri su tutto, e questo l'ho portato per testimoniarlo, in realtà moltissime delle cose che la nostra amministrazione ha messo in campo sono state intelligentemente portate avanti. E mi riferisco alla scuola di Via Torino, seppure con tutte le difficoltà, che però non ci sembra ci siano delle responsabilità locali, oppure comunque le valuteremo. Il tema della casa di cura per anziani, anche se all'inizio si diceva anche qua che noi avremmo fatto una casa di cura per i ricchi e voi per i poveri, in realtà sempre la stessa casa di cura si farà. La viabilità al Villaggio dei Fiori, quando in campagna elettorale c'era qualcuno nella sua lista, signor Sindaco, che si arrogava il diritto di dire che era un progetto inutile, che non voleva fare la pista ciclabile, quel giovane, diciamo, che aveva con arroganza, diciamo, pensato a questa roba, si è subito dato alla macchia politicamente. Il tema della metrotranvia, che è stato comunque perseguito e ha portato a dei buoni risultati. Il tema della piscina con la modifica del contratto, lo sportello polifunzionale, i cantieri di comunità, così li avevo battezzati, che erano i cantieri in cui ogni sabato ci si incontrava per fare attività di pulizia eccetera del territorio. Certamente forse io non ho avuto la forza di farli diventare così, diciamo, numerosamente presenti, diciamo partecipati, ma lì era partita sicuramente una grande attenzione. Ma soprattutto devo dire la gestione finanziaria e tariffaria, perché io concordo sul fatto che noi avevamo questa idea, cioè quella di iniziare a mettere mano ai database dei dati per incrociarli, per arrivare a far sì che le tariffe, e questo ne può essere, lo è stato più volte anche testimone di dottor Cogliati, le tariffe le pagassero tutti perché era giusto pagarle, il bilancio armonizzato, insomma tutta questa roba qua. C'è ancora molto da fare. La riorganizzazione scolastica, e qui mi riferisco all'assessora, come voi avete più volte dichiarato, c'è il termine dell'organizzazione degli omnicomprensivi scolastici, cosa su quale io ritengo che, non so se in maniera risolutiva, ma sicuramente una cosa da prendere in mano. Ma al di là di quello, credo che sia necessario, davvero, qui io parlerei, se è possibile utilizzare il termine, di stati generali, perché sulla scuola non è solo una questione di plessi scolastici, ci sono quelli, ma sulla scuola serve davvero un ragionamento importante da fare, perché altrimenti da questa situazione di stallo, che è quella di un basso livello culturale e soprattutto una ricchezza, voglio dire, pro capite molto bassa, non si esce se non attraverso l'istruzione dei nostri giovani. Una soluzione ai rischi di esondazione ed allagamenti, che anche in questo periodo hanno lambito e hanno rischiato di mettere la città sott'acqua. Bisogna far partire queste griglie del garbogera, oppure una soluzione alternativa, ma qualcosa dobbiamo fare. In modo particolare chiedo un'attenzione all'edificazione a ovest del garbogera, cioè sull'area del Ceresolo, perché nuova edificazione lì, quindi lì si interviene. Il nostro piano di governo del territorio aveva previsto questa roba. Bisogna evitare di cementificare nuovamente in quell'area, perché le poche aree che riescono ad assorbire acqua bisogna lasciarle vergini, perché altrimenti succede come a metà maggio qua in città, dove l'acqua dal Ceresolo è scesa giù verso via Trento, allagandola. Il piano comunale della ciclabilità, c'è un progetto completo nelle scrivanie degli uffici. Il piano urbano del traffico, soprattutto col tema dell'attraversamento del centro storico. Qui dico una cosa: l'ampliamento del parco delle Groane, con messa in tutela delle aree di frangia e l'inserimento delle ville storiche nel parco. Il tema ormai irrisolto di Mombello, che però in qualche modo lambisce solo le competenze dell'amministrazione comunale. E poi c'è il piano di governo del territorio, su cui non sto a fare critiche, non è questo il momento, però dobbiamo definire che cosa fare, perché o il piano di governo del territorio dell'assessore Ferrante viene preso in mano e portato avanti, altrimenti è chiaro che quel piano, che secondo noi è un piano diciamo edificante, non edificabile, edificante, è un piano che rimane lettera morta se non si prendono in mano i progetti operativi. Per cui c'è ancora molto da fare. Devo dire che, ed è una mia, diciamo, una mia anche impressione personale, ho avuto delle buone sensazioni nell'ultimo periodo. Io ho parlato di qualche punto di una svolta socialista del sindaco Romeo, cioè una specie di ritorno al suo passato. Come ho detto prima, la gestione Covid, ma il tema di affrontare la questione della scuola AFOL del Corberi con tutto il consiglio comunale, il fatto di aver in più di un'occasione ribadito che lui è d'accordo con la gestione unica diciamo la società unica Brianzola per la gestione dei rifiuti, il fatto di averlo sentito nell'ultimo bilancio comunale dire che i servizi sociali non sono un costo ma sono un investimento. Io non lo so, staremo a vedere, verificheremo le ulteriori azioni, però ritengo che questi piccoli passi fanno ben sperare. Prima di lasciare il consiglio comunale, volevo fare i miei migliori auguri a tutti voi, a tutto il consiglio comunale, in particolare al mio gruppo consigliare e ancora in special modo a Cristina Ursino, che è sicuramente una tosta. Buon lavoro, Cri. E ti ricordo che io in questo consiglio comunale iniziai a parlare il primo giorno, la prima convocazione, venni giustamente maltrattato dall'assessore Mestrone, l'unica volta che ebbe ragione nei 200 consigli comunali, però su quella roba aveva ragione, che avevo votato contro un piano di lottizzazione ma ero un po' inesperto, però già lì insomma si vedeva un po' la stoffa. Grazie a tutti e buon lavoro.
Grazie a te, Sandro. Hai estratto la tessera? No, ma la tessera è nostra, però se ce la lasci. Ok. Anche perché è un arrivederci, non è che è un addio adesso, non parliamo con. Grazie. Col Covid. No, rimaniamo sempre, grazie Sandro, e arrivederci in quest'aula. Rimaniamo sempre sul punto numero uno. Dicevo, c'è da convalidare la surroga del consigliere comunale subentrante. Poi passeremo al punto numero 2 sulle comunicazioni. Allora, devo leggere la delibera. Premesso che con propria deliberazione numero 38 del 27 giugno 2016 il Consiglio Comunale procedeva alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale ed eventuali surrogazioni a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016. Dato atto che in data 8 giugno 2020, protocollo 20208, il signor Sandro Archetti, eletto consigliere comunale nelle consultazioni amministrative del 2016 per la lista numero 2 avente il contrassegno PD, Partito Democratico, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale agli atti d'ufficio. Visto l'articolo 38,8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dato atto che per effetto dell'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto, sempre appena citato, in caso di dimissioni dalla carica di consigliere, i seggi rimasti vacanti debbono essere attribuiti ai candidati che nella lista medesima seguono immediatamente l'ultimo eletto. Dato atto che con propria deliberazione numero 45 del 7 luglio 2016 il signor Sandro Archetti veniva nominato membro di minoranza della commissione elettorale e che, pertanto, è necessario provvedere alla sostituzione del componente effettivo di minoranza del signor Sandro Archetti in seno alla predetta commissione elettorale con successivo e separato provvedimento. Considerato che occorre procedere ai sensi dell'articolo 27,4 del regolamento del Consiglio Comunale alla sostituzione del consigliere dimissionario in seno alle commissioni sopra indicate. Atteso che è necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario signor Sandro Archetti, dato atto che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale contenente i risultati delle elezioni amministrative tenutesi in questo comune in data 5/6/2016, la situazione del primo dei non eletti della lista numero 2 avente il contrassegno PD Partito Democratico è la seguente. Signora Angela Maria Ripamonti. Preso atto che al posto del signor Sandro Archetti subentra in ordine di cifra elettorale individuale della lista di appartenenza la signora Angela Maria Ripamonti, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, in qualità di primo dei non eletti, al quale è stato tempestivamente notificata l'elezione e che ha dichiarato di non accettare la suddetta carica in data 10 giugno 2020, depositata agli atti. Preso atto che al posto della signora Angela Maria Ripamonti subentra in ordine di cifra elettorale individuale dalla lista di appartenenza il signor Angelo Fortunati, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in qualità di primo dei non eletti, non procedendo ad alcuna notifica in quanto deceduto il 22/7/2018. Preso atto che al posto del signor Angelo Fortunati subentra in ordine di cifra elettorale individuale dalla lista di appartenenza il signor Ugo Ghezzi, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, in qualità di primo dei non eletti, al quale è stato tempestivamente notificato l'elezione e che ha dichiarato con nota protocollo 20416 di non accettare la suddetta carica depositata agli atti. Preso atto che al posto del signor Ugo Ghezzi subentra in ordine di cifra elettorale individuale della lista di appartenenza il signor Domenico Di Lucca, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in qualità di primo dei non eletti, al quale è stato tempestivamente notificata l'elezione e che ha dichiarato di non accettare la suddetta carica in data 11 giugno 2020, depositata agli atti. Preso atto che al posto del signor Domenico Di Lucca subentra in ordine di cifra elettorale individuale della lista di appartenenza la signora Tiziana Zambello, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in qualità di primo dei non eletti, al quale è stata tempestivamente notificata l'elezione e che ha dichiarato di non accettare la suddetta carica in data 9 giugno 2020. Depositata agli atti. Preso atto che al posto della signora Tiziana Zambello subentra in ordine di cifra elettorale individuale della lista di appartenenza la signora Cristina Ursino, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in qualità di primo dei non eletti, al quale è stata tempestivamente notificata l'elezione con nota protocollo 20330 dell'8 giugno 2020 e che ha dichiarato di accettare la suddetta carica. E dichiara altresì, con nota protocollo numero 21020 del 13 giugno 2020, di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di impedimento all'assunzione della carica di consigliere comunale, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legge 18 agosto 2000, numero 267, e che in capo allo stesso non sussistono cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto legge 39/2013, accettazione depositata agli atti. Considerato che nessuna eccezione è stata fatta in merito da parte dei consiglieri presenti e pertanto si può procedere alla convalida dello stesso. Invito il consigliere Cristina Ursino ad occupare la sua postazione. Benvenuta. Rimaniamo sempre sul punto 1, Cristina, perché mi hai chiesto che volevi intervenire. La tessera? Sì. Sì, lo votiamo. Ma deve fare il discorso, poi io ho finito il discorso. Devo votare. Era già accesa. Cristina Rischiaccia, ferma. Prego, consigliere Ursino, Partito Democratico.
Bene, buonasera a tutti. Perdonate se leggo, ma non volevo farmi tradire dall'emozione del momento. Allora, prima di dire cosa mi aspetto da questa esperienza, devo fare alcuni ringraziamenti anch'io, perché senza dubbio questa sera raccolgo un testimone importante di capacità, di competenza, di impegno che il caro Sandro ci lascia, lascia questo consiglio. ci lascia tecnicamente. non umanamente. Allora, volevo ringraziarlo per il tanto lavoro fatto e per il sostegno nei miei confronti, nei confronti di questo, del Partito Democratico, di questo gruppo consigliare, augurandogli il meglio per la nuova avventura che appena cominciata. Chiaramente come partito non possiamo che gioire di una presenza di così alto valore nel CDA del Parco delle Groane, anche se abbiamo sentito che insomma ci sono delle belle gatte da pelare anche lì. Un grande ringraziamento va anche a Franca per essermi stata vicina in questi giorni di passaggio. Sarà un piacere lavorare insieme a lei. E veniamo a me. Insomma, mi piacciono le nuove esperienze, le considero sempre un'opportunità di crescita e quindi questa è la principale aspettativa che ho, quindi quella di capire e agire al meglio e in modo consapevole, crescendo anche come persona e come politico. Pertanto, senza presunzione, auguro buon lavoro anche a me, perché mi impegnerò per interpretare nel modo migliore le idee e i progetti del Partito Democratico, mettendo però al servizio della città le mie capacità, in continuità con l'opera di opposizione intelligente portata avanti in questi anni dai nostri consiglieri. Grazie.
Lei, consigliere, è benvenuta ancora. La votazione, perché si deve votare, perché dobbiamo renderla ufficiale con una votazione. Poi c'è il punto 2 che sono le comunicazioni, intervieni là. No, adesso facciamo come l'altra volta, giusto? Perché sennò Carlo mi cazia. Per alzata di mano. Per alzata di mano, quindi siamo qui adesso. Appunto, quindi dobbiamo convalidare. Era Sandro che parlava come cittadino ancora, perché. Quindi signori, facciamo per votazione. Per alzata di mano il punto numero 1, quindi chi è favorevole chiede all'unanimità, ok? Si vota l'immediata eseguibilità, giusto? Immediata eseguibilità, unanimità. Grazie consiglieri. Adesso è un consigliere comunale Cristina, quindi può essere, la possiamo salutare. No, niente, ci sono. Sindaco, passa i saluti. Ok. No, passiamo al punto numero 2.
Aspetti, Presidente, sindaco. Volevo dire due parole di. Non di commiato. Perché.
Al punto numero 2.
Non è il caso.
Comunicazioni,
un saluto particolare ad Archetti.
Consigliere Schepatti, prego.
Grazie, Presidente. È doveroso fare due saluti questa sera, uno al consigliere Archetti con cui abbiamo trascorso molto tempo in questi luoghi e ricordo di aver detto già un'altra volta che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo ed è l'unica cosa che veramente possediamo. E dedicare il nostro tempo per la comunità, con fatiche, con arrabbiature, portando avanti le proprie idee, le proprie posizioni, io ritengo sia uno dei gesti più nobili che l'uomo, che una persona possa dare. Devo lamentarmi di una cosa però, Sandro, che io avrei voluto, una volta ritirato da questi banchi, scrivere la tua biografia e tu mi hai tolto questa possibilità nel tuo intervento, ma che ho apprezzato, perché hai fatto l'excursus del tuo lavoro in quest'aula, del tuo lavoro nel municipio, del tuo lavoro per la città di Limbiate. Ci hai lasciato anche alla fine un programma politico per i prossimi 10 anni. Hai fatto i tuoi stati generali in modo autocefalo, diciamo. Ed è comunque un auspicio, perché nel tuo saluto c'è comunque il desiderio e la voglia che leggiamo di rimanere comunque vicino alla politica limbiatese, magari di ritornare a fare politica in questi luoghi. Dicevo che il tempo è l'unica cosa che veramente possediamo, e tutti noi, chi più chi meno, attraverso i propri interventi, i propri suggerimenti, i propri lavori, anche i più umili che uno può fare all'interno dell'amministrazione, all'interno del Consiglio Comunale, lascia un'impronta che è la storia di questa città. E questa impronta è unica ed univoca. Nessun altro che succederà in questi banchi potrà mai cancellarla, perché il consigliere Archetti ha dato la sua immagine attraverso il suo lavoro, ed è un lavoro unico che soltanto il consigliere Archetti poteva fare con molto impegno, ma ritengo che anche il più umile dei consiglieri, per il contributo che può dare, è altrettanto importante e lascia un'impronta altrettanto unica ed indelebile in questa città. Rinnovo gli auguri al consigliere Archetti per il nuovo incarico, e sono certo che avrà un occhio particolare di attenzione per la sua città. E a Cristina Ursino auguro di lasciare un'impronta altrettanto importante e altrettanto indelebile come quella che tutti noi cerchiamo di lasciare nell'amministrare questa città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al sindaco voleva... Daniele? Consigliere Lodola, Limbiate Solidale, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Ma allora, io non ho preparato nessun discorso, perché altrimenti avrei corso il rischio di emozionarmi probabilmente, quindi non sarebbe stato un bello spettacolo. Però un saluto è doveroso, e come poi sarà anche un benvenuto, perché comunque io a Sandro devo molto, no? È stato grazie a lui che mi sono avvicinato alla politica. Infatti, quando ero a lavorare in Sri Lanka avevo visto che l'avevano candidato addirittura al Parlamento, che anno era, e ho detto: se candidano un pirla così, allora ce la posso fare anch'io. Scherzi a parte, in realtà poi è stato davvero lui che mi ha avvicinato, ha fatto riflettere e pensare di poter comunque avere un ruolo, di poter cercare di fare qualcosa anche all'interno del nostro paese. E contestualmente a questo mi ha insegnato anche ad amarlo un po' di più, no? Il paese in sé, ma anche tutto quello che deriva dall'avere questo ruolo, la passione, no? Di certo il suo ultimo intervento non poteva che essere come quello di stasera, no? Una stoccatina, un ricordo, un po' di autoreferenzialità. Ma noi lo conosciamo, è così, e gli vogliamo bene per questo e lo stimiamo per questo, per cui penso che sicuramente sarà una perdita temporanea, perché comunque ricordiamo che non morirà, che sarà qui vicino a noi e che sicuramente farà l'interesse del paese. L'abbiamo visto anche nel suo intervento di pontificato, quasi, no? Dovrei definirlo. Per cui grazie per tutti questi anni, per le discussioni, col confronto, per le nottate, per tutto quanto. Contestualmente davvero un benvenuto a Cristina, le auguro di poter trovare soddisfazione e gratificazione anche da questo ruolo un po' infame di consigliere di opposizione, ma che poi penso sarà sicuramente scuola per altre avventure. Grazie, buonasera.
Grazie a lei, consigliere Lodola. Elisa, Consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti i consiglieri. Allora, volevo fare un in bocca al lupo da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle a Sandro per il suo nuovo ruolo, che sicuramente affronterà con impegno, come ha sempre dimostrato finora, e anche un in bocca al lupo alla nuova consigliera. Volevo anche aggiungere personalmente che, insomma, le querelle di Sandro con col sindaco piuttosto che Mestrone mi mancheranno, perché erano un bel esempio di dialettica politica. E insomma, nessuno può negare sicuramente la competenza di Sandro, la sua passione che ha dimostrato in questi anni. E chiudo qui, perché direi che non ci sono altre parole da aggiungere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al sindaco.
Allora, ogni volta che c'è una sostituzione di un consigliere è giusto che si dicano due parole, perché comunque è la dimostrazione di un impegno per la propria comunità. Poi tutti quelli che si candidano, che lo fanno sicuramente col massimo impegno per dare risalto alla propria comunità. Ma prima cosa vorrei osservare, penso che questo consiglio nella storia abbia 6 donne, quindi nella storia è la prima volta che un consiglio comunale all'Imbiate ha 6 donne. Quindi è un valore aggiunto sicuramente, questo è positivo, e quindi piano piano ci sarà anche l'apporto alle donne che contribuirà sicuramente a migliorare. E poi arriviamo, io chiuderei poi con un botto che poi vi spiego, 7? Raccontavo qualcuno era assente. Allora, va bene, avete visto la correzione, sono già 7, quindi fate 8 consigli, fermi qua, il consiglio non è un elastico, Allora, qui c'è un problema di conteggio, quindi stiamo attenti. 8. Ah, 4 di opposizione. Bene, 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 bene. Benissimo, allora va un po' meglio ancora, 4 donne in opposizione e 4 in maggioranza, quindi potranno benissimo dimostrare il loro valore e aiutarci, anche perché qui l'apporto femminile sicuramente ci farà crescere tutti quanti. E stavo dicendo che chiuderò con un botto, poi dopo lo faccio vedere che botto. Allora, Sandro, io ti ho conosciuto tanti, tanti anni fa, prima del Consiglio Comunale, quando militavi, appartenevi a Lega Ambiente, e ti conobbi quando organizzavi viaggi dei bambini di Chernobyl. Quindi il fatto di Chernobyl, tu avevi messo in piedi con altri amici, sicuramente Lega Ambiente, questo poderoso viaggio della speranza di questi ragazzi, e poi continuammo addirittura dopo anche con i ragazzi di Beslan. Mi ricordo questo particolare che sicuramente da un punto di vista sociale per l'Imbiate voleva dire molto, al di là poi dell'aiuto verso questi ragazzi, ma era confermava il valore sociale della nostra comunità, e infatti mi ricordo che la partecipazione era notevolissima. Ecco, vorrei partire da questo. Cioè, l'Imbiate storicamente è sempre stata, alla sua vocazione, al suo DNA, molto vicina alle problematiche sociali, che oggi si sono allargate rispetto a qualche anno fa, ma sicuramente dovremmo riscoprire, secondo me, quei valori per cui noi ci siamo. Perché troppo spesso noi abbiamo fatto le battaglie sul manufatto, sulla materialità, ok? Era un periodo storico sicuramente di grossi investimenti, di grosse ricerche nel territorio, di sviluppo, l'Imbiate ne aveva bisogno, ma adesso la materialità comunque è sì importante, ma non è più l'unica valore di una comunità, specialmente per chi amministra. Perché per chi amministra? Perché mentre una volta c'erano le sedi del partito, i movimenti dove comunque i ragazzi crescevano, oggi ci manca questa costruzione. Ci manca questa costruzione, il riferimento ai social, è vero, i social sono la distruzione della democrazia e della convivibilità di una comunità. La contrapposizione, anche politica aspra, non vuol dire essere nemico. Sui social è la ricerca a trovare il nemico. Ecco, questo è che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo snaturando il nostro essere dell'umanità. Io con Sandro sempre dato d'accordo, l'abbiamo sempre dimostrato in Consiglio Comunale, però mai anche perché? Perché ci legava la passione. Quindi lui voleva dimostrare le sue idee, io le nostre. quando ho detto d'accordo era riferito al fatto alla passione, cioè nessuno può mettere in discussione l'impegno che molti consiglieri hanno e quindi lo trasformano anche in una certa animosità, perché ci credono, vive Dio, se tu ci credi devi fare la battaglia, ok? Allora io credo che oggi più che mai, se vogliamo credere e continuare a credere, ad essere soprattutto una comunità sociale, dobbiamo riscoprire assolutamente quelle due, tre cose che ci possono unire. Poi faremo le battaglie su altro, ma ci sono due o tre cose del futuro di questo paese che non possono trovarci in disaccordo, perché chiunque verrà a amministrare l'anno prossimo dovrà tenerne conto. È vero, la mia amministrazione ha avuto il coraggio di continuare in alcune scelte che avete fatto voi, ciò che magari qualche errore avete fatto voi nelle scelte che avevo fatto precedentemente io, ma gli errori servono per capire e per sbagliare meno la prossima volta. Chi non sbaglia non esiste. Ecco, io credo invece che dovremmo cercare, e mi sforzo, io è chiaro, la mia anima è socialista perché provengo da lì, cioè il DNA non si può cambiare, lo puoi migliorare, secondo me, io spero di averlo migliorato, spero, con gli atti, e spero anche di finire il mio mandato con una proiezione futura, di costruire qualcosa in modo tale che chi verrà dopo continui, ok? Asfaltare le strade, non è che ci vuole un grande... ci vuole un'attenzione però, ci vuole il desiderio, la passione di cercare le risorse e dare anche un valore anche alle strade. Ma se di contro non ci mettiamo anche un valore di carattere sociale per aiutare le persone e trasformare quella coniugazione che ho trovato, basta spese e investimenti sul sociale, crede che è un investimento, dobbiamo crederci, sapendo benissimo che faremo difficoltà, ma se noi la socialità, tutto quello che è sociale, lo mettiamo solo come spesa, non faremo una crescita. Chi ha amministrato sa benissimo che ogni anno si faceva quanto abbiamo speso l'anno scorso, spendiamo, basta un euro in più, abbiamo fatto bene. No, sbagliato, non è più quel tempo, è finito quel tempo. Oggi devi investire nel sociale affinché creare una società diversa fra 5, 10, 15 anni. La socialità non la conquisti in un anno, un investimento è proprio, si chiama tale, investimento a lungo, medio, lungo termine. Questo dobbiamo fare. Allora il Consiglio Comunale è chiamato, e ripeto, io cercherò con le mie idee, con le idee di tutti, su alcuni punti, due o tre punti, trovare la convergenza. Il tempo dirà se ce la faremo o meno. I progetti sul territorio sono vasti, sono ancora molti, troveremo il Covid è stato un esempio. Il Covid è stato un esempio. Allora cosa ci ha fatto capire il Covid? Che alla fine poi sono tutti uguali. Non c'è nessuno che può essere diverso dall'altro o che si può salvare. Ci salviamo se tutti insieme lavoriamo per migliorare questo paese, altrimenti non si salva nessuno. Io sono convinto che le battaglie anche della metrotranvia non finiranno adesso. Tra 10 anni, 20 anni sarà ancora magari per il proseguimento, però è giusto partire oggi, perché se è vero che parte la metrotranvia, è vero che la provincia di Milano era 20 anni fa il primo progetto, o anche prima, ma vedete, dopo 20 anni siamo ancora in serie di lavori. Se noi non partiamo oggi per creare le condizioni di collegamento, fra 20 anni non ci sarà neanche il collegamento e nessuno lo potrà salvare. Sugli altri investimenti c'è la Villa Medolago, dove comunque bene o male o benino siamo riusciti a trovare una convergenza sull'utilità. Ma la Villa Medolago, una volta acquisita, dovrà essere gestita, quindi sarà un impegno dei prossimi 10 anni, 20 anni. Voglio ricordare solo la Villa Borromeo che c'è a Cesano Maderno, il Parco Borromeo. Guardate, che è durato 30 anni, è durato. Oggi tutti la esaltiamo, ma nessuno va a vedere gli atti di 30 anni di lavoro fatto dalle amministrazioni. Quindi, ecco perché noi dobbiamo prendere l'impegno tutti insieme, chi ci sta, è ovvio, nessuno è obbligato, a credere in questi progetti. Io sono convinto che è possibile, sono convinto anche che sull'area del Corberi dovrebbe diventare la cittadella della salute e sarà la cittadella della salute, sono convinto che la scuola dell'AFO, attraverso questa possibilità di trasferimento di una scuola per un anno, sarà un'opportunità, la vedo come opportunità. Sono convinto che sull'Antonini, il progetto già partito qualche anno fa, possa diventare veramente un fiore all'occhiello. Io sono convinto che i prossimi 20 anni tutta l'area dell'Antonino e Corbeni possa diventare, debba diventare il fiore all'occhiello non della comunità di Rimbiate, ma se guardate bene della Brianza, della città di Milano. E ricordiamoci una cosa, spesso ce lo dimentichiamo, Rimbiate è al centro di tre province. Se uno guardasse dall'alto, troppo spesso siamo alla periferia della provincia di Monza Brianza, eravamo alla periferia di provincia Milano, però siamo nel cuore di, tre, di quattro città. Ecco, se noi lavoriamo con questo scopo, noi, io sono convinto che riusciremo a costruire una Rimbiate diversa. Archetti, tu sai benissimo che gli scontri li abbiamo fatti, però una sola cosa, tutti e due credevamo in quello che facevamo, nessuno può dire che l'altro era in malafede, magari era il modo, era la gestualità, era magari la focosità, ma nessuno può, nessuno può, poteva pensare, può pensare che tra di noi ci sia stata malafede. È vero, hai ragione, dobbiamo essere avversari, non nemici. Io credo che chi ha esperienza possa, anche per le nuove generazioni, possa aiutarli a distinguere cosa significa essere nemico e cosa significa essere avversario. E adesso, per, proprio per questo, chiudere con questo dilemma, io darei la parola al tuo peggior avversario, Luca Mestrone. Perché senza Luca Mestrone credo che questo consiglio, tutte le battaglie fatte, non abbiano, secondo me, non possono racchiudere ciò che è stato fatto fino ad oggi, da te e gli scontri tra voi due. Prego, assessore Luca Mestrone, di venire qua a parlare, ti toglie la mascherina perché già quando urli non si capisce niente. Poi, ecco, questa è una bella sorpresa perché credo che sia dovuto. Parla la mia postazione, e allora quello che dice è l'assessore Luca Mestrone, anche se registrato a nome, cambiamo la testa. Ecco, il Presidente del Consiglio mi consiglia di cambiare la testa perché Luca.
Assessore Mestrone, prego.
Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Credo che da parte mia sia inevitabile commentare l'uscita di Sandro di questa sera, perché credo che mai nella mia storia politica, che ahimè ormai raggiunge 20 anni, mi sia trovato tante volte in disaccordo con una persona. E credo che questo lo abbiamo dimostrato in più di occasioni. Il primo mandato che mi ha concesso il sindaco Romeo comprendeva la delega all'ambiente e Sandro Archetti era presidente di Lega Ambiente. Non riuscivamo a organizzare neanche la merenda al maneggio dopo la giornata di Puliamo l'Imbiate o con Puliamo il Mondo. Quindi è proprio stato un rapporto nato e continuato nel totale disaccordo su tutto. E allora cosa sono qua a fare? Io credo di dover dare un grandissimo grazie a Sandro invece, perché quando ti trovi degli avversari politici in questo modo, io ho sempre vissuto questa cosa, e mi permetto una parentesi perché nel sentire il dispositivo della delibera questa cosa a me è apparsa ancora più chiara. Si parlava della possibile elezione di Angelo Fortunati, un'altra delle persone che con la stessa logica di Sandro a me in questo consiglio comunale ha dato davvero tanto, e vi spiego che cosa mi ha dato. La volontà, poi sono arrogante e lo sapete, di arrivare in quest'aula sapendo qualcosa sempre più di loro. Quindi avversari preparati che mi obbligavano a lavorare ancora di più, a imparare ancora di più, a curare ancora di più ogni delibera che veniva portata in quest'aula. Questo mi ha fatto crescere tantissimo perché, come sapete, il confronto non mi ha mai spaventato, anche quando avveniva da due sponde totalmente opposte e pur sapendo che non c'era nessuna possibilità di incontro a metà del torrente, ma era chi cadeva in acqua lo scontro all'interno del Consiglio. Però quando gli scontri sono fatti con questo spirito, oltre appunto ad aumentare la preparazione, permettono, e questo, Sandro, se mi dimentico una sola volta, di chiudere ogni consiglio comunale dopo litigate colossali, a volte al limite dell'educazione, lo dico per me, ma probabilmente è stato anche per te, sempre salutandosi e guardandosi negli occhi e mai andando via sbattendo la porta in faccia all'altro. Per cui credo che al di là di tutto persone, politici preparati siano la fortuna di chi comunque, pur dall'altra parte, vuole lavorare seriamente, perché sono uno stimolo a fare e fare bene. Questo mio breve intervento mi porta invece, adesso parlando da amministratore, a dire con assoluta certezza che per l'Imbiate la presenza di Sandro Archetti all'interno del Parco delle Groane sarà un valore aggiunto. Qua raggiungono la sintesi massima, la vocazione ambientale, l'impegno politico, per cui sono certo che saprà far bene, e bene per tutto il comune di Imbiate. Cosa posso augurare alla nuova entrata? Buon lavoro, ma quello non si nega a nessuno. Spero che mi faccia arrabbiare più di Archetti, perché a me servono questi stimoli, questa preparazione per lavorare bene e per lavorare magari con presunzione, ma ancora di più nell'interesse di Imbiate. Grazie, ciao Sandro.
Cristina, non si prendono sul serio le parole, non per forza si devono prendere sul serio. Quindi, allora, grazie. Termina il punto numero 2, passiamo al punto numero 3. Approvazione verbali della precedente seduta del 24 aprile 2020. Se non ci sono interventi, do per approvato il verbale predetto. È il sindaco, me lo dice adesso, quindi torniamo al punto numero 2. Quindi ci sono altre comunicazioni?
Chiedo scusa anche perché l'avevo già annunciato nella conference call con il consigliere comunale che avrei dato un accenno alla scuola Anna Frank. Quindi io ho preparato qui dentro, ci sono tutti i documenti della storia di Anna Frank, inteso tutto quello che è pubblicato sul sito, e anche alcuni verbali, ultimi verbali, in modo tale che voi sapete che noi ogni atto lo mettiamo sul sito, magari molti non lo guardano perché complesso, visto la situazione dell'Anna Frank, qui dentro c'è anche quel prospetto famoso dei costi Covid inseriti, che giustamente avevamo partiti da 250.000 euro concordati con riserva da parte dell'azienda di 191, quindi sono gli atti, io ho fatto le fotocopie, e quindi se ognuno per ogni cartellina per ogni consigliere comunale, quindi se venite due secondi. Ecco, quindi aspetta, faccio. Quindi ho preparato anche, visto che parliamo di Anna Frank, perché bisogna stare molto attenti nelle parole. Allora, credo che sia importante condividere con tutti voi la situazione del cantiere per la costruzione della nuova scuola, al fine di evitare spiacevoli equivoci che in questo momento di incertezza sulle modalità di avvio del prossimo anno scolastico legate all'emergenza sanitaria non farebbero che aumentare l'inquietudine dei genitori. Come sapete, abbiamo deciso di valutare la possibilità di trasferimento dei bambini della scuola Anna Frank nella palazzina ex De Santis al lato stazione Carabinieri, proprio per andare incontro alle necessità di maggiori spazi dettate dalla normativa sanitaria. Questo non vuole essere un modo per procrastinare la costruzione della nuova scuola, ma è semplicemente un intervento urgente per rispondere agli obblighi normativi. Detto questo, ho pensato di distribuire a tutti voi il materiale riguardante il cantiere, così che possiate conoscere a fondo la situazione. Nel fascicolo trovate, oltre all'elenco aggiornato degli atti relativi al cantiere, che viene costantemente aggiornato e pubblicato sul sito internet istituzionale, le comunicazioni e gli atti che hanno contraddistinto l'andamento dei lavori da dicembre, quando il cantiere è stato consegnato alla ditta dopo l'ultimazione delle operazioni di bonifica ad oggi. Nell'ordine, oltre alla riconsegna, trovate le comunicazioni riguardanti la sospensione dei lavori a causa del Covid e la successiva ripresa. Da ultimo abbiamo inserito il dettaglio relativo agli ulteriori costi di sicurezza causa Covid indicati dal responsabile della sicurezza e dalla ditta esecutrice, che dovranno essere fronteggiati dall'appaltante, e il cronoprogramma delle lavorazioni aggiornato. Tengo a sottolineare che la documentazione consegnata non è divulgabile in quanto riguarda un contratto in essere e vi viene consegnata per poter svolgere al meglio il vostro ruolo. Non nascondo che la situazione mi preoccupa profondamente, perché pare che qualsiasi intervento noi facciamo per accelerare la costruzione venga vanificato da eventi imprevedibili. Il mio impegno resta quello di finire nel minor tempo possibile la costruzione della scuola, e proprio per questa ragione ho dato mandato ai tecnici di monitorare costantemente e vigilare sull'andamento dei lavori. Questo è l'impegno che avevo preso nella conference call, e poi nel proseguo vi terrò informati, oppure laddove avete necessità basta chiedere. Ok, questo era tutta la parte della scuola Anna Frank. Ecco, nel frattempo, da domenica che abbiamo fatto il sopralluogo così congiunto con i consiglieri comunali, è stato fatto anche proseguito con alcuni insegnanti, e poi anche stamattina è arrivato anche il responsabile della sicurezza dell'Istituto Cervi per verificare se da un punto di vista di sicurezza rispondeva, e quindi non ci ha fatto rilievi, ma comunque con l'architetto Clementi, che ringrazio, che è qui presente, il nostro dirigente che sta seguendo la questione della scuola, vedremo nel prosieguo tutto il da farsi. Con i genitori, sapete che poi il giorno dopo dell'incontro sopralluogo con voi vi ho fatto una conference call, e ho promesso ai genitori che il terzo sabato, quindi fra due sabati, ci sarà il sopralluogo con i genitori della scuola, però chi lo richiede, perché non è obbligatorio fare il sopralluogo, di mandare le mail al sindaco in modo tale che si autorizzi a blocchi da 10-15 persone la visita. Questo è il risultato, quindi faremo una specie di open sopralluoghi nella scuola. Però visto che la scuola è di tutti, se ci fossero problemi che nel frattempo sorgono, vi chiedo la massima collaborazione a tutti quanti, senza distinzione, perché credo che la scuola Anna Frank deve essere finita, e la scuola che inizierà a settembre deve essere data ai nostri ragazzi nel miglior modo possibile, che risponda meglio, perché alla fine gli spazi sono quelli che sono, e dobbiamo approfittarne, e credo che la collaborazione di tutti ci voglia per superare questo momento particolare del Covid.
Grazie sindaco. Passiamo al punto numero 3. Approvazione verbali della precedente seduta del 24 aprile 2020. Non sono intervenute delle osservazioni, quindi è approvato il punto numero 3. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 45 del 29 aprile 2020 con oggetto integrazione del delibera giunta comunale 40/2020 linee guida per l'erogazione fondo solidarietà alimentare ai cittadini di Limbiate e ulteriore variazione di bilancio. Su questo punto interviene il dottor Cogliati. Aspetti, prego.
Buonasera. In piena emergenza Covid, la giunta comunale ha variato il bilancio con la delibera numero 40 della 29 aprile. Erano arrivati 75.000 euro dal CAP, e quindi si è voluto utilizzarli per acquistare beni alimentari tramite dei buoni, e che sono stati distribuiti. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare quella delibera di giunta, in modo che abbia pienamente il suo valore e non decada.
Okay, grazie dottore. Dichiaro aperta la discussione. Come? No, ci sono, ma sono alcuni tra il pubblico, quindi non li vedo. No, non sono fuori di qua perché sono assenti. Gli annessi? Non ci sono interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 4. Sì. Quindi, come abbiamo già fatto sul punto numero 1, si vota per alzata di mano. Quindi chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267 del 2000, per sentenza numero 7508-2020 del giudice di pace di Milano e sentenza numero 12400-2019 del giudice di pace di Milano. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
Allora, per quanto riguarda questa deliberazione, riguarda due sentenze che il Comune ha perso e quindi deve rimborsare complessivamente 811 euro. In realtà le sentenze sono che il Comune perde davanti al giudice di pace sono una minima parte, quasi meno dell'1% rispetto alle cause che il Comune è costretto a affrontare per problemi legati al sistema sanzionatorio. Quindi quelle poche occasioni che il Comune non ha ragione davanti al giudice di pace, viene chiamato il Consiglio Comunale per poter pagare quanto stabilito dal giudice di pace. È un atto dovuto e quindi anche se viene trasmessa alla Corte dei Conti non vi è alcun rischio per i consiglieri, anzi a mio parere rischierebbero il contrario nel caso in cui non fosse votata e non si potesse pagare.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consiglieri che sono fuori, se possono rientrare perché non c'è nessun intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 5, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Ok. Ricordo che siamo in streaming in diretta. Passiamo al punto numero 6. Modifica articolo 3 del regolamento per la disciplina della rateizzazione applicabile ai debiti per imposte e tributi comunali e debiti di natura non tributaria. Dottor Cogliati.
Devo dire che il Consiglio Comunale con l'approvazione del regolamento nel dicembre del 2018 ha anticipato quanto il legislatore nazionale ha poi approvato con la finanziaria 19. Questo perché l'amministrazione era partita con una vasta operazione di recupero evasione e quindi si aveva la necessità di dover rateizzare, di dover venire incontro al contribuente che era in difficoltà e che aveva anche l'obbligo di pagare le sanzioni che per un motivo o l'altro stavano arrivando al capolinea, e quindi già l'anno scorso, con un anno di anticipo, il Consiglio Comunale aveva affrontato questo regolamento. Ora la finanziaria, un anno dopo, pone delle condizioni leggermente migliori per il contribuente, e quindi il Consiglio Comunale è obbligato ad accettare quelle condizioni. E poi l'altra importante variazione, elimina la fediussione, perché nel regolamento che aveva approvato il Consiglio Comunale c'era questa condizione che in realtà poi nei fatti non si è mai applicato, perché già il contribuente fa fatica, già si convince a dover rientrare con un piano rateale, se poi lo si appesantisce con una fideiussione, e quindi col sistema bancario va a finire che l'operazione, dopo grandi sforzi, non andava a buon segno. Quindi, forzando un po' la mano, la fideiussione era, nei fatti, era superata, e il legislatore infatti non ha posto questa condizione. Certo, se uno non paga, poi si riprende con gli strumenti che il legislatore stesso ci ha dato. La finanziaria sta costruendo, attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria, un sistema molto più efficace, e quindi credo che la lotta all'evasione, che dal conto consuntivo verrà dato un resoconto della situazione, possa permettere al Comune di incrementare e di avere risorse aggiuntive anche per i prossimi anni.
Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Votiamo il punto numero 6. All'unanimità. Si vota l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 7. Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU, anno 2020, e nomina funzionario responsabile dell'imposta. Su questo punto relaziona sempre il dottor Cogliati. No, deve prima. Ok, adesso. Prego.
Allora, le prossime tre deliberazioni sono.
Ah no, scusi, sì, è vero, dottore. Sì. Dietro proposta del consigliere Lodola in capigruppo, la discussione del punto 7, 8 e 9. È unanime, la votazione la facciamo singolarmente, quindi chi vuole intervenire può intervenire sia in un punto che per l'altro. Quindi si discute il punto numero 7, 8 e 9, poi faremo le votazioni singolarmente. Scusi dottore, mi sono dimenticato, prego.
Allora, si parte ancora dalla finanziaria. La finanziaria ha abolito la IUC. La IUC era una norma introdotta nel 2012-2013 che aveva l'ambizione, rimasta solo sulla carta, di semplificare e di introdurre una sola tassa che raggruppasse le tre più importanti, ovvero TASI, TARI e IMU. Tre tasse che una è un'imposta, due sono tasse, quindi questo tentativo è andato, a mio parere, è fallito, e quindi il legislatore è ritornato sui suoi passi. Ritornando sui suoi passi, abolendo quella norma, ha obbligato i comuni a riapprovare i vari regolamenti IMU e TARI secondo la vecchia normativa. E quindi ritorniamo in Consiglio Comunale riproponendo con pochissime modifiche quello che era in vigore e che comunque prima della IUC e con la IUC. L'unica differenza è che viene abrogata, abolita per sempre per la TASI. La TASI il comune l'aveva in pratica sostituita con l'IMU e quindi la perdita in questo caso è di un 25.000 euro, 30.000 euro annui. Pazienza, si cercherà di introdurre, di incassare su altri fronti.
Grazie dottor Cogliati. Quindi vi ricordo che chi vuole intervenire può intervenire su tutti e tre i punti. Non ci sono interventi. Consigliere Lodola, Daniele, prego.
C'è solo per una domanda di chiarimento. Quindi noi questa sera andiamo a prendere atto di una modifica che è avvenuta a seguito della finanziaria e andiamo a riconfermare anche le aliquote contestualmente, giusto? Ok.
Grazie. Grazie a lei. Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla votazione del punto numero 7. Sempre per alzate di mano, chi è favorevole? Mi dovete aiutare qua con... No. Tenete sempre sulla mano perché dobbiamo contare. Sindaco? 14 favorevoli, astenuti? 3. Quindi contrari 0. Quindi mi date il voto? Con 14 voti a favore viene approvato il punto numero 7. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità, credo. Sì. Si vota il punto numero 8, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Come prima, quindi siamo 14, giusto? Quindi 14 a favore, astenuti? 3, contrari nessuno, quindi con 14 voti a favore, 3 astenuti viene approvato il punto numero 8. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota il punto numero 9. Chi è favorevole? Sempre 14, quindi astenuti? 3, 0 contrari. Quindi con 14 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 9. Si vota l'immediata eseguibilità? All'unanimità. Grazie consiglieri. Siamo già al punto numero 10. Velocissimi siamo stati. Allora, siamo al punto numero 10. Impianto natatorio, modifica integrazione della delibera di Consiglio Comunale numero 16 dell'11 aprile 2016 relativa all'addendum della convenzione stipulata tra il Comune di Limbiate e la società Sport Training 2 SSD SRL. Su questo parola al Sindaco, prego.
Allora, per quanto riguarda questo punto chiedo al Consiglio di rinviarlo al prossimo. Ho chiesto prima al Dottor Cogliati se pregiudica qualcosa per l'amministrazione, mi è stato detto che non lo pregiudica e quindi chiedo rinvio perché ci sono state alcune anche richieste e quindi invito al ritiro e la ridiscussione in commissione, cioè non è che lo ritiriamo per riapprovarlo senza discussione, lo riportiamo in commissione ad hoc solo questo punto in modo tale che le osservazioni fatte durante la commissione o capigruppo o altre che possono arrivare nel frattempo, il dottor Cogliati le vediamo in modo tale che diamo una risposta un po' più diciamo tecnica rispetto magari a qualche risposta che non è stata data durante la commissione.
Bene, sindaco, grazie. Quindi parola al consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie presidente. Noi prendiamo atto della richiesta del sindaco, pensiamo che le motivazioni che hanno portato a chiedere il rinvio della discussione siano facilmente rintracciabili all'interno della bozza di delibera che è stata proposta al Consiglio Comunale. Prima di procedere volevo fare una domanda al dottor Cogliati. Lei sa che recentemente con la riforma del terzo settore le società sportive dilettantistiche possono richiedere di essere riconosciute come imprese sociali. Lei ha conoscenza se la nostra piscina abbia provveduto in tal senso oppure no?
Devi spegnere perché lui possa rispondere. Dottor Cogliati, prego.
No, non sono a conoscenza di se non so se ha fatto la richiesta, non lo so.
Consigliere Lodala.
Grazie. Ma allora diciamo che quando mi hanno avvisato i miei colleghi consiglieri di questa bozza di delibera, sinceramente sono rimasto un po' stupefatto, devo essere sincero, perché da un lato forse non avevo bene inteso di cosa stavamo parlando, quindi sono andato un po' a leggermi le carte e poi sono andato a fare una nuotata in piscina. Infatti ho preparato lo schema di questo intervento mentre nuotavo nella nostra piscina. Una struttura eccellente che io apprezzo tantissimo e usufruisco ogni volta che posso. Questo per dire che è indubbio come la piscina sul nostro territorio sia assolutamente una ricchezza. La vera domanda però secondo me è un'altra. Io potrei aver capito e compreso la richiesta da parte della società che gestisce il centro natatorio di procedere alla sospensione del canone d'affitto per quest'anno per quanto riguarda il Covid, una richiesta sulla quale poi, rispettando il volere del sindaco che ha voluto rimandare la discussione alla commissione, mi riserverò di fare dovuti approfondimenti circa il funzionamento del fondo, no? Del quale poi avrebbe usufruito il comune. Anticipo magari un po' delle questioni. Le altre questioni sono: ma la piscina ha usufruito della cassa integrazione? Insieme ai mancati profitti, quali sono stati anche i risparmi che si sono conseguiti? Mi ricordo negli anni in cui eravamo in amministrazione noi che la grande lamentela è relativa ai costi dell'impianto, no? L'acqua, il riscaldamento e così via. Quindi avere anche questo tipo di informazioni sarebbe sicuramente utile. Poi arriviamo infine alla vera richiesta, della quale probabilmente il sindaco ha approfondito le questioni e giustamente chiede di rinviare il punto. Cioè andare a richiedere di poter avere uno sconto sul canone d'affitto per 90 anni, per i 5 anni seguenti a quello nel quale si è verificata una mancata entrata a causa della pandemia, mi sembra effettivamente una richiesta illegittima. Qui stiamo parlando di spostare il rischio di impresa dall'imprenditore alle tasche dei cittadini limbiatesi, fondamentalmente, anche perché la piscina ha avuto l'anno scorso un anno di boom, per cui non è che ci hanno pagato più affitto quando hanno fatto più profitti. Per cui ripeto, questo è sicuramente da aggiustare. Anticipiamo un attimo, anticipato un attimo il tema. In più poi chiederò, quando ci sarà la commissione, se sarà possibile andare a poter avere una relazione del bilancio della società che gestisce la piscina e, non dimentichiamoci, anche il centro sportivo, anche in occasione delle sedute di consiglio comunale, se dovesse poi andare in porto questo contributo di 90.000 euro che il comune dà. Volevo però arrivare un po' al tema centrale, perché è evidente che né il dottor Cogliati né il sindaco Romeo sono delle persone che regalano i soldi così tanto per regalarli. Di conseguenza penso che qui il tema centrale sia il fatto che chi gestisce la piscina a un certo punto ha fatto notare all'amministrazione comunale come senza un extra aiuto la difficoltà di gestirla sarebbe diventata importante. Quindi il rischio vero è che la piscina non venga più gestita da nessuno. Per cui qui non si tratta tanto di andare a configurare questa delibera o la discussione che faremo all'interno dell'emergenza Covid. Si tratta di andare a capire, a ragionare ed avere anche il coraggio di fare un ragionamento che sia il seguente. Cioè, il nostro comune, la nostra piscina, è in grado di mantenersi da sola oppure noi reputiamo che il beneficio sociale collettivo che crei valga 90.000 euro all'anno come contributo da parte del comune stesso? Perché questa è la vera domanda, non è un'altra. Non dimentichiamoci che per anni abbiamo comunque dovuto andare ad acquistare pacchetti di biglietti senza avere la certezza che poi noi rientrassimo dalla spesa stessa dell'acquisto di quei biglietti. Di conseguenza penso che poi la riflessione debba essere un po' estesa e possa assumere un carattere generale anche per altri tipi di servizi della nostra città. Capire come queste imprese, che sono miste, che possono avere una valenza, ripeto, appunto sociale, da qui la mia domanda di introduzione, meritino o non meritino il fatto di avere un contributo costante da parte dell'amministrazione, che possa poi configurarsi in modi svariati. Un'alternativa era chiedere che la piscina diventi il fornitore ufficiale di centri estivi per tutti i bambini del nostro territorio, durante questi giorni, per esempio. Quindi, queste sono un po' le tematiche che mi piacerebbe affrontare, davvero anche in un'ottica di confronto più generale, perché lo stesso discorso potrebbe valere anche per il teatro. Noi diciamo che quello è un bene, è un servizio che ha un beneficio collettivo e sociale così elevato che vale la pena spendere delle risorse pubbliche di tutti per la fruizione comunque anche da parte di alcuni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Vuole rispondere? Ricordo che se la rinviamo come punto... Prego. No, voglio dire, non c'è discussione, no? Devo aprire. Prego, dottor Fogliani.
Sì, no, però vorrei sottolineare un punto, cioè io credo nella proposta che è stata fatta dall'amministrazione e la voglio difendere, perché sennò sembra quasi che stiamo facendo un favore a qualcuno. Io sono forse l'unico che ha partecipato a tutte le fasi, ero presente nel 2004, ero presente nel 2011 e quindi posso guardare cosa è successo in modo privilegiato. Io credo che nel 2004 quello che ci si può rammaricare è che la piscina non è stata apprezzata dagli istituti scolastici, cioè quello aveva lo scopo di aiutare la scuola a inserire nella scuola un'attività nuotatoria molto importante, non è stata apprezzata e le conseguenze le abbiamo viste dopo. Nel 2011 quello è il contratto e l'addendum che è stato fatto nel 2016 ha un difetto che adesso si cerca di correggere. Il difetto è semplice: si prevede in quell'addendum che l'incremento del 10% ogni anno, un incremento del 10% ogni anno dei numeri dei partecipanti vuol dire che si raddoppia ogni 7 anni, che ogni 14 anni quadruplicano i numeri, e non è possibile questo ci costringerà a dover rivederlo, altrimenti lo rivedrà un giudice. Quindi questo accordo ha l'intenzione di evitare un contenzioso e di mantenere in essere una convenzione. Questa è la mia opinione, l'ho sottoscritta e l'hanno sottoscritta anche i revisori. Comunque in commissione ci sarà modo per confrontarsi.
Grazie. Dottor Fogliati, la parola al sindaco, prego. Allora, poi chiudiamo.
Allora, ho chiesto il rinvio, evitiamo di fare il consiglio, sennò le osservazioni... Io le chiamo osservazioni, non le chiamo critiche, anzi mi è parso di capire che dall'intervento quello di rivedere un po' tutto al di là di quello che si è fatto, perché altrimenti, anche perché il mondo cambia, se ragioniamo masse. Allora, ragioniamo invece, c'è la volontà dell'amministrazione, rimane, questo non c'è dubbio. Ci sono alcune perplessità legittime, le vediamo serenamente in commissione. Credo che il consigliere comunale, nel momento in cui a domanda c'è una risposta che magari non è stata data in commissione, o che magari non si era capito, o che magari altre cose, abbiamo la possibilità di dimostrare la bontà di questa convenzione, partendo dal presupposto che questa amministrazione la piscina ritiene un valore sociale. Ha aggiunto il consigliere, mi sembra in modo anche corretto, quello di discutere anche del teatro. Io credo che possiamo benissimo discuterne, anche perché comunque il mondo teatrale fino a 3 mesi fa era in un modo, adesso è cambiato il mondo, è ovvio che anche noi dobbiamo riadeguarci su ciò che è stato detto o fatto prima. Allora possiamo, una volta, perché siccome anche il teatro ritengo che sia una di quelle cose che devono essere seguite anche per i prossimi 20 anni, e chiunque le amministri, se noi riusciamo a dare un criterio sempre più condiviso, riusciamo anche a garantire la permanenza del teatro anche nei prossimi anni. Vale per il teatro in questo momento e vale anche per la piscina. Quindi nessuno sta dicendo di tirare la convenzione, ho detto di rinviare per far sì che le perplessità che anche all'interno della maggioranza c'erano vengono, io sono convinto alla bontà, tranne se qualche consigliere mi dimostri che abbiamo sbagliato qualcosa, è chiaro che non sono così kamikaze da andare avanti. Mi sembra che le osservazioni che lei ha aggiunto dopo gli atti sono un ulteriore incremento di ciò che non, magari qualche consigliere non sapeva. Convochiamo una commissione ad hoc, il prossimo consiglio si discuterà questo punto e ogni consigliere è libero. Quindi però l'impegno che prendo è anche dopo della piscina parleremo del teatro, perché il teatro è anche vero che abbiamo investito anche parecchi soldi sulla manutenzione, abbiamo investito perché crediamo nell'attività teatrale, ma con le condizioni attuali credo che dovremmo rivedere qualcosina nell'impostazione. Tra l'altro scade anche la gara di gestione, però scadrebbe il 31-12, scaduta il 31-12, abbiamo rinviato al 30 giugno, ma dopo due mesi, quindi c'è anche questo ulteriore problema di gestione, la vedremo, ma credo che dall'occasione della gestione del teatro dobbiamo pensare cosa vogliamo di quel teatro. Io ve lo dico già pubblicamente, ho sempre sognato che quel teatro, così come era nato, la mia volontà è che venisse gestito da una cooperativa, da una impresa sociale fatta dagli imbiatesi. Quindi, visto che ci sono state alcune rappresentazioni teatrali organizzate dalla parrocchia piuttosto che da altri elementi, associazioni private, il pensare di metterli insieme e farli gestire questo teatro è un sogno che io ho nel cassetto, che avevo, che ho e che continuo ad avere. Perché quel teatro, ho sempre detto che è della città di Limbiate, non è di nessun altro. Credo che se riusciamo a riunire le forze delle persone che oggi fanno teatro a livello limbiatese, e che sono parecchi, che forse qualche anno fa neanche noi potevamo pensare, credo che sia possibile sognare che il teatro venga gestito da qualche cooperativa, associazione locale, e poi vediamo se c'è, lavoriamo tutti insieme per mettere insieme le persone a gestire questo teatro. Però rinviamo e con questo impegno che prenderò subito dopo.
Grazie Sindaco, quindi si vota la proposta del Sindaco, quella di rinviare il punto numero 10. Per alzate di mano chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 11. Approvazione schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti fra l'azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza e il Comune di Limbiate e relativo catalogo dei servizi affidati, periodo 2020-2025. Sempre lei, dottor Cogliati? Ok, prego.
Allora, il Consiglio Comunale nella seduta del 10 febbraio, con deliberazione numero 4, aveva aderito al consorzio Desio Brianza. Ora, il consorzio offre circa, dall'allegato a questa delibera, circa 30 servizi. Il Comune questa sera, il Consiglio Comunale questa sera decide di aderire solo ad 11, quindi perché ritiene importante il lavoro fatto insieme ad altri comuni. Questo lavoro permette di avere dei contributi regionali che altrimenti andrebbero persi. Questo lavoro permette di ottimizzare il personale, si fa fatica a recuperare il personale, quindi questi servizi vengono dati al consorzio. Dietro questa scelta c'è anche una decisione politica molto importante, cioè quella di vedere il Comune non più come ente autonomo, ma come ente che è più aggregato insieme ad altri comuni che sono confinanti, che hanno gli stessi problemi e che hanno le stesse risorse. Quindi è un inizio di un cammino, come è stato fatto per la gestione dell'acqua, come verrà fatta probabilmente per la gestione dei rifiuti, dove alcuni servizi non sono più gestiti dall'ente singolarmente, ma in modo consociato. Abbiamo deciso di proporre questo contratto solo per questi servizi, perché sugli altri abbiamo contratti già in essere e comunque il Comune con le proprie risorse è in grado di gestirli al meglio. Quindi verrà gestito a partire dalle prossime settimane la psicologia di ambito territoriale, gli affidi, lo spazio neutro, l'equipe specialistica penale minorile, lo sportello assistenza, l'integrazione, il SIL, poi l'ufficio unico per le autorizzazioni e accreditamenti, unità di offerta sociale, servizio di sviluppo e ufficio piano, e poi i servizi legati alla casa. Ovviamente si ritiene importante che il Comune continui ad gestire in modo autonomo l'assistenza domiciliare ai disabili, l'assistenza agli anziani e anche l'asilo nido. Vedremo poi questa scelta porterà, anzi ne sono sicuro, però vantaggi negli anni futuri.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Orsino, Partito Democratico, prego. È acceso Cristina?
Sì, ok. Allora, in continuità con Sandro, comincio anch'io da subito con un intervento. Ecco, io vorrei dire questa cosa. I servizi educativi e sociali sono lo strumento che l'amministrazione utilizza per rispondere ai bisogni dei cittadini. Quindi in questo senso è comprensibile la necessità di ottimizzare le risorse e gli interventi. Per cui entrare a far parte del Consorzio di Esibrianza è di certo un'opportunità per poter attingere a professionalità diverse attraverso cooperative molto ben collaudate e spesso molto ben integrate nei territori. Però c'è un fatto: investire risorse in una città più bella, più ricca dal punto di vista urbanistico, più viva sotto certi aspetti, non significa però delegare la cura o comunque la presa in carico, soprattutto di cittadini fragili, ad altri. In questo il Consorzio di Esibrianza deve avere questo compito, cioè deve essere uno strumento più efficace di risposta ai bisogni, quindi non qualcun altro che si occupa. Perciò è necessario un progetto condiviso di presa in carica della persona, che contempli però la presenza del Comune come capofila, perché non si deve perdere di vista chi non è in grado di gestire al meglio la propria vita o si trova in un momento di difficoltà o nasce con una disabilità. In questi anni è sembrato che insomma la poca comunicazione tra i diversi attori coinvolti non ha fatto migliorare i servizi comunali. Per cui le questioni economiche sono da sempre un problema che si ripercuote sugli ambiti sociali. Da sempre, se c'è bisogno di fare qualche taglio, lo si pensa nel sociale. Ciò a cui forse non si pensa mai è che più ci si allontana dalle persone, più le si isola, e questo fa diventare la comunità un insieme di piccole solitudini. Per cui non abbasseremo i costi facendo finta che la fragilità non esistano o possano andare da altre parti. Se un'amministrazione non si occupa delle persone, di chi si occupa? Cioè, non tanto di cosa, ma di chi? E concludo. Non crediamo quindi un errore entrare a far parte di Codebri, del Consorzio di Esibrianza, se questo non significa in prospettiva futura annullare completamente la relazione tra il Comune e i suoi cittadini più fragili. Relazione fondamentale alla crescita della città, in termini culturali e umani. Per questo motivo ci asterremo dalla votazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione. No. Daniele, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole al punto numero 11? 14? Giù le mani. Astenuti? 2? 3? Ok, contrari nessuno. Quindi con 14 voti a favore viene approvato il punto numero 11. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, unanimità. Grazie consiglieri. Adesso passiamo al punto numero 12. Nicolò, dopo spegni questa fila di luci in modo che c'è la proiezione delle slide. Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2019. Dottore, mi dice lei quando... Ok, aspetti un attimo, prima di dare la parola. Prego, dottor Cogliati.
Allora, il 2019 è stato dal punto di vista finanziario, a mio parere, un anno eccezionale. Credo che difficilmente nel breve vedremo un anno che ha dato questi risultati. È frutto di tanto lavoro che ed è iniziato diversi anni fa. Lo si vede subito dal risultato di amministrazione, dove segna un avanzo di 5.724.000 euro. È ben superiore al 2015, 2016, 2017, dove per tutti questi anni comunque era in vigore la contabilità armonizzata, quindi sono bilanci confrontabili. Poi vedremo nel merito da che parte viene questo avanzo, come è stato utilizzato e come è stato accantonato. Nella slide successiva una buona parte di questo avanzo viene accantonato per il fondo crediti. Il fondo crediti raggiunge importanti valori, sono riserve perché i crediti che il Comune vanta nei confronti dei cittadini sono crediti molto importanti, crediti che in questo momento si fa fatica ad incassare, che non vogliamo incassare in questo momento perché non ne abbiamo bisogno, però ne incasseremo appena vi assicuro che incasseremo appena l'emergenza e comunque le condizioni economiche e finanziarie dei cittadini di Limbiate e non permetteranno il pagamento di questi crediti per il Comune e debiti per i cittadini. Quindi rimangono accantonati oltre a 2.700.000 euro, 113.000 euro sono altri accantonamenti derivanti da un contributo della Regione, poi l'anticipazione della liquidità. Nel 2013 un DL 35 ci aveva dato questa possibilità, l'abbiamo sfruttata e adesso stiamo rimborsando anno per anno come era previsto dalla norma. Rimane disponibile 1.078.000 euro. Questa parte, oltre a essere verrà utilizzata come era iniziato già questa procedura per l'acquisto della Villa Medolago. Penso che l'Agenzia delle Entrate presenterà la valutazione entro fine mese, così come da convenzione stipulata, sperando che i 700.000 euro possano essere abbattuti in modo abbastanza importante. Vediamo se la previsione sarà rispettata. L'avanzo è dovuto a un maggiore incremento delle entrate, non solamente dei tagli di spesa, ma le entrate sono state molto positive. Io passerei alla slide numero 5 perché dalle entrate correnti si vede l'incremento. Gli incassi nel 2019 sono stati 26.199.000. Se confrontiamo il 19 col 16 abbiamo un maggiore introito di 4 milioni. È una cifra importantissima, 4 milioni cambiano completamente una gestione. 4 milioni su 26 sono quasi, penso, 15%, 13%, quindi non sono in grado di far cambiare la storia di un comune, e poi vedremo a cosa è dovuto questo incremento. Questi 4 milioni ci hanno permesso di pagare i debiti e di accantonare dei soldi per gli investimenti, investimenti che si stanno realizzando sulle scuole, sulle strade, arrivano proprio da qua, non è un caso. Il primo elemento che ha portato è stata l'IMU. In questo caso abbiamo guardato l'IMU ordinaria nel 2019, comunque grazie o forse influenzata dall'azione accertativa degli uffici, ha comunque portato un incremento di 300.000 euro. 4 milioni e 36 mila euro era l'entrata nel 18, 4 milioni e 380 è l'entrata nel 19, che se confrontiamo col 2015 comunque sono 400 mila euro in più. La parte più importante ovviamente è stato il lavoro di accertamento dell'ufficio. Lavoro che è iniziato dal 2013-14 con qualche intoppo, però da lì si è cambiato il sistema informatico, si è cambiata la filosofia. Comunque nel 2015 ci sono stati dei problemi soprattutto con l'amministrazione. Nel 2015 si era deciso di fare un incensimento mentre l'ufficio ha portato avanti il confronto con il catasto. Questo lavoro si è terminato nel 2018 e nel 2019 sono stati emessi per l'IMU 6.669.000 euro, 394 per la TASI e 201 per la TARI. Complessivamente sono stati emessi 7.265. Annullati 1.167. Non è detto che gli annullati poi in parte non siano stati ripresi con nuovi accertamenti parziali. Incassi, ovviamente questo a partire dal 1 ottobre 2018. Incassi 1.700.000 e rateizzati 740.000 euro. Abbiamo ancora da iscrivere al ruolo, quindi 2.163.000. Ci sono solo forse qualche causa legata ai terreni edificabili in commissione tributaria, 500.000 euro circa, sono uno o due soggetti, e altri che dovremo ancora inviare a fine emergenza Covid. Quindi abbiamo incassato dei soldi e ne abbiamo come riserva altrettanto, oltre i 2.100.000 più 1.400.000, quindi 3.500.000. Questo per l'IMU, e siamo arrivati ad accertare fino al 2016. Questa attività di accertamento credo che ha influenzato gli incassi ordinari. Gli incassi ordinari della slide precedente sono passati da 4 milioni a 4 milioni e 380, quindi quasi un 10% in più. La seconda entrata straordinaria sono state le sanzioni al codice della strada. Grazie a quel semaforo siamo passati, e dopo ci sarà il dettaglio, gli accertamenti sono aumentati di 4-5 volte, e gli incassi in due anni, 368 il primo anno, 1.096 il secondo anno, quindi 1.004 in due anni. Abbiamo somme da iscrivere a ruolo per altri 2 milioni, quindi somme che adesso sono fermi, non vogliamo mandarle fuori in un momento di emergenza. Li manderemo appena ci sarà un po' di tranquillità. complessivamente i crediti del comune, e siamo alla slide numero 9, erano all'inizio dell'anno 12.345.000, ne sono stati incassati 1.005.000, è una somma molto importante anche questa, perché è un'attività che è stata intrapresa a partire dal 1 settembre 2018, rateizzati altri 380, discaricati soprattutto perché sono vecchi oppure perché avevano sono andati prescritti e derivano dall'esperienza Duomo, quindi alla fine dell'anno di quelli vecchi ne sono rimasti 9 milioni da incassare. Se si aggiunge le sanzioni del codice della strada e quelli dell'IMU, i crediti alla fine del 2019 sono 13.589.000, quindi è una riserva molto importante che permetterà al comune di affrontare il futuro con una certa tranquillità. Il fondo solidarietà comunale, questo è un fondo di ripartizione delle risorse sempre dei comuni, dell'IMU, e va ai comuni che hanno per struttura una struttura sociale più debole. Il comune di Limbiate ha queste caratteristiche, purtroppo. Il comune di Limbiate è uno dei, forse sicuramente in provincia di Monza e Brianza, ma anche in Lombardia è uno dei comuni con un più alto fondo di solidarietà comunale. Rimane stabile ed è pari a 5.121.000. Nella slide successiva abbiamo il trend della refezione scolastica, vi è un calo dovuto a una minore adesione del servizio. Nel 2018 si erano incassati anche dei residui e quindi si è stabilizzato. Comunque c'è una copertura buona, sopportabile per il comune. Ovviamente le slide proiettano in modo visivo gli incrementi. La lotta all'evasione, è sufficiente guardare come per capire che il 19 è stato un anno eccezionale, 1.286 solo per il 19 come incassi. Se confrontiamo col 2014 è evidente la sproporzione di risorse, così come la sanzione al codice della strada, 1.096.000. Per gli immobili il trend più o meno è costante, si fa fatica a incassare quelle locazioni da soggetti deboli, da soggetti che hanno diverse difficoltà, e una buona parte di questi incassi sono legati ai contributi regionali. Quindi in questo periodo soprattutto come dirigente del servizio sociale vedo e sottoscrivo, firmo determine che vanno a coprire due esigenze, purtroppo. Una è quella delle abitazioni, quindi ci sono molti impegni per alberghi, per coprire in via emergenziale il problema della casa, quindi vengono messi in albergo per un mese, due mesi, perché altrimenti sarebbero in mezzo alla strada. L'altro aspetto sono i contributi sociali, e questo a fronte di una difficoltà economica che è emersa in modo esponenziale in questo periodo. Anche il trend dell'addizionale IRPEF è positivo e quindi ha contribuito anche nel suo piccolo a incrementare l'avanzo di amministrazione. Ho voluto con la slide numero 16 fare un confronto al 18 giugno di ogni anno per capire se l'emergenza Covid abbia influenzato, è una parentesi questa, abbia influenzato l'addizionale IRPEF. L'addizionale IRPEF non è soggetta a una politica del comune, quindi dimostra la capacità lavorativa dei cittadini di Limbiate. Il comune incassa solamente questo importo, non ha nessun potere ovviamente se non quello di aumentare le aliquote. Quindi a parità di aliquota per tutto il periodo vediamo che ad oggi c'è stata una riduzione di 30.000 euro o di 100.000 euro rispetto al 2018. Quindi guardando questi dati sembrerebbe che i cittadini abbiano avuto minor reddito, però non in maniera così importante. Vediamo se questo dato è legato soprattutto all'anno 19, quindi ai saldi e a conti, oppure è un dato che poi peggiorerà con il tempo. A maggiore entrate ci sono state anche in maniera minore anche un trend crescente della spesa corrente. La spesa corrente è passata dai 22.045 a 24.838. La spesa corrente, poi andremo a vedere con la slide 18 come viene distribuita. Il comune di Limbiate ha due pregi. È un comune dove il costo del personale incide in maniera molto bassa rispetto alla media dei comuni, siamo al 22%, la media del comune è quelli dal 27 al 32, la fascia media con i nuovi criteri per il piano del personale, quindi avere una quota del 22% è indice di una spesa del personale molto bassa. L'altro elemento positivo guardando questi dati è la quota per capitali e rimborso mutui, che è pari a 4,74, come per gli interessi inferiore all'1%. Gli interessi sono bassi perché è stata fatta una politica da 20 anni di stipulare mutui a tasso variabile. Ovviamente in questa condizione finanziaria favorevole negli ultimi 20 anni ci ha permesso di avere mutui su cui abbiamo pagato pochi interessi. Con la slide 19 arriviamo all'indebitamento complessivo. L'indebitamento non è mai stato un problema, nel senso che se per gli altri comuni arrivavano a quote importanti sul bilancio, il comune di Limbiate aveva indebitamento abbastanza basso, però non ha stipulato mutui nel periodo 2011-2016 perché i vincoli del patto di stabilità non lo hanno permesso. Quindi avevamo pochi indebitamento, potevamo fare debiti, ma i vincoli centrali ci hanno impedito questa politica. Soltanto l'anno scorso e verrà sfruttata con il 20. Con la slide numero 20 abbiamo il costo di indebitamento, quindi è rimasto più o meno costante. Con la 21 abbiamo le spese del personale. In questo caso la discesa del costo del personale è mitigata dal fatto che i nuovi contratti hanno aumentato il costo unitario, però complessivamente anche con l'aumento del contratto il costo del personale è in discesa. così come il numero dei dipendenti. Si è partiti solo dal 2015 e a oggi siamo dai 170 2015 e 167 2016, arriviamo agli attuali 139, e probabilmente con le prossimi pensionamenti andremo sotto i 130. Purtroppo le difficoltà del Covid contribuiscono ad accentuare questa discesa, perché è evidente che espletare un concorso con tanti concorrenti, con tanti partecipanti, è difficoltoso. Lo si farà in autunno e questo ritarderà. Per il personale è stato applicato, come prevede la norma, lo SMART, anche se in maniera parziale. C'è stato un buon rientro, altri comuni hanno fatto lo SMART in maniera più massiccia. Penso che può essere uno strumento di aiuto che possa recuperare efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, però deve essere ben pesato e considerato solo per alcuni uffici e alcuni settori. Ovviamente lo SMART è possibile dove vi è un'alta informatizzazione del servizio e dove il rapporto con il cittadino è meno marcato, perché è ovvio che uno da un altro luogo difficilmente è più difficile l'assistenza al cittadino. Quindi quando il legislatore regolamenterà questa possibilità di lavoro, sarà affrontato con questi criteri. Ora vediamo anche l'indebitamento, anche in questo caso abbiamo un trend positivo dei residui passivi. 5 milioni praticamente sono le fatture degli ultimi due mesi, perché questo è il trend ormai consolidato. Mentre i residui attivi riflettono solo in parte i 12 milioni di accertamenti in carico in parte assorte e che manderemo per l'ultima parte. Quindi la crescita è dovuta al fatto che sono aumentati in modo esponenziale questi avvisi di accertamento. Il fondo crediti di dubbia esigibilità ci permette di avere comunque una garanzia sul bilancio. La farmacia comunale, come slide numero 25, è stata ceduta alla società del comune di Cesano Maderno a queste condizioni, cioè il comune avrà un canone di concessione pari al 5,5 del fatturato. Il fatturato stimato è intorno ai 901 milioni di euro, quindi fino a 1 milione di euro il comune incasserà il 5,5, quindi 55 mila euro. Per i fatturati superiori la percentuale, visto che noi siamo arrivati a quasi 1 milione, la percentuale è del 3,5. È stato fatto con una gara, sono state confrontate le offerte della società del comune di Saronno con quella del comune di Cesano. È stata scelta quella del comune di Cesano per una serie di vantaggi. Altro elemento è che la perdita nel 2019 è dovuta a due fattori. Da una parte abbiamo avuto problemi del personale, ed è questo l'elemento che ha spinto l'amministrazione a dare in concessione. Nel 2019 su tre dipendenti abbiamo avuto due maternità, quindi capite che diventa difficile garantire il servizio per l'amor del cielo, però questa è la realtà. Infatti l'ultimo giorno dell'anno è stato chiuso è stata chiusa la farmacia perché non avevo personale, e quindi solamente una farmacia come la scelta che è stata fatta, inserita in un contesto più ampio, permette di risolvere il problema del personale con una migliore distribuzione. L'altro elemento che ha portato a questa perdita è dovuto al fatto che, avendo ceduto la farmacia, il magazzino è stato rivisto al ribasso, e quindi i valori che erano stati contabilizzati con la cessione sono stati rivisti in meno, e quindi ha portato a una perdita complessiva di meno 22.000 euro. I servizi a domanda individuale confermano che in grosso modo le previsioni sono state rispettate. Abbiamo come sempre il problema della bassa copertura del trasporto degli alunni. Certo, per le famiglie questo è un costo importante, però con le rette delle famiglie si copre a malapena il 20% del servizio, e purtroppo per l'anno prossimo, a causa dei problemi del Covid, credo che sia ancora più difficile raggiungere questa percentuale. La capacità di incassare del comune viene riflessa sull'indice di tempestività dei pagamenti. Questo indicatore è un indicatore obbligatorio per tutti i comuni e che manifesta un dato per il primo trimestre 2020, comunque anche sul 2019, intorno a 14 giorni. Quindi le nostre fatture alla fine vengono pagate con una media di 40 giorni, perché bisogna aggiungere i 30 giorni. A volte non vengono pagate perché gli uffici sono in ritardo nella liquidazione, e anche adesso comunque la cassa è positiva. Quest'anno probabilmente siamo andati in rosso per una decina di giorni, legata anche alla tempestività con cui riceviamo i soldi dallo Stato, perché se dobbiamo incassare 5 milioni e tardano ad arrivare quelli dello Stato, è evidente che anche il Comune va in rosso. Però negli anni difficili si andava in rosso il primo febbraio e si ritornava in positivo il 30 dicembre, e il rosso toccava anche meno 3-4 milioni di euro. E a dicembre ho provato a pagare le fatture di maggio, quindi quelli erano anni difficili, non sempre capito, però questo indicatore indica come l'amministrazione abbia fatto grossi passi in avanti sotto questo aspetto. Ultimi due aspetti sono i servizi alla persona e gli investimenti. I servizi alla persona sono investimenti, come ha detto il sindaco, che vedono importi crescenti. Da una parte il comune se lo può permettere per quello che ho illustrato prima, dall'altra però sempre l'aspetto negativo è che c'è qualcuno che ha bisogno di questi soldi, e in maniera sempre più crescente. Contributi economici: se per il 2019 arriviamo a 373, che è quasi il doppio del 2017 e comunque sicuramente il doppio degli anni più difficili, credo che nel 2020 supereremo i 500.000 euro. Questa è la previsione, ed è indicata nella variazione di bilancio che verrà approvata dopo. Per il servizio tutela minori sono riportate le cifre, spese obbligatorie, e questo è l'aspetto meno, forse meno importante, è che a fronte di queste spese ci sono sempre minori in grosse difficoltà. Come responsabile del servizio è difficile affrontare e quindi ci vuole sempre una maggiore attenzione per cercare di ridurre al minimo l'impatto su questi ragazzi. Viene riportata anche in modo sintetico il numero dei minori che sono gestiti dal servizio, quelli in affido, quelli in comunità e quelli che hanno problemi con il penale. Per quanto riguarda il centro diurno integrato, vengono riassunte le spese più importanti, e quindi si è voluto con queste slide riepilogare i valori più importanti di questo servizio. Per quanto riguarda gli investimenti, mi voglio soffermare sulla tabella 35. Qua è evidente la sproporzione di risorse che ci sono state prima e dopo. Nel 2015 sono stati impegnati investimenti per 303.000 euro. Nel 2019 4.200.000. Ecco, questi dati dicono tutto. Come è cambiato in questi 5 anni? Sono cambiate tante cose, però queste sono le risorse che sono state messe in campo in questi anni. Ovviamente nel 2015 c'erano i vari vincoli del patto di stabilità, c'era l'impossibilità di assumere e non c'erano soldi. Un po' è venuto a meno, un po' meno con il 2019. Non sto a ripetere e a rileggere le varie descrizioni che potete trovare, e quindi penso di concludere in questo modo l'illustrazione del rendiconto. Come criterio si è utilizzato le stesse slide degli anni passati, in modo di avere una continuità, la possibilità di confrontare con gli anni passati. Certo, come ho detto all'inizio, il 2019, alla luce di quello che è successo poi nel 2020, è un anno a sé stante, straordinario, che ci ha permesso comunque di vivere con meno affanno finanziario questo periodo. Grazie.
Grazie a lei, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Ho chiesto la parola al consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Buonasera a tutti. Come sempre, dottor Cogliati, grazie, perché attraverso la presentazione comunque ci rende un pochettino meno ostico il bilancio, che non è sicuramente una materia semplice da comprendere. Dunque, il lavoro svolto nel 2019 vede la prosecuzione dei grandi progetti iniziati con la nostra amministrazione: la scuola Anna Frank di San Francesco, la casa di riposo, il progetto per la circolazione in via Isonzo, strada Comasina, eccetera. Di questa continuità ovviamente non possiamo che essere soddisfatti, ma come dichiarato per l'approvazione del bilancio preventivo, a cui abbiamo votato contro, non è sufficiente. Non mi dilungo nel riproporre quelle riflessioni. Sottolineo brevemente uno dei punti per noi molto importanti. Ancora una volta, nonostante le molte risorse e un buon assetto finanziario, non si è investito a sufficienza e con attenzione sul capitale umano. Ancora una volta, non sono stati ammessi al centro dell'attenzione, per esempio, i giovani, che rimangono i grandi dimenticati. Riteniamo, e lo ribadiamo, riteniamo giusto investire sui più giovani, ma i vari progetti presentati nelle scuole sono solo una piccola parte di questo investimento. Gli adolescenti e i giovani dove sono? Cosa si è fatto per loro? Di solito si dà la colpa al fatto che non ci sono le risorse, ma questa volta le risorse c'erano, ma il risultato non è cambiato. Di chi è la responsabilità? Come già detto all'inizio, le opere che si stanno portando avanti sono un tassello importante per la città, ma ci preme far notare che, in generale, ogni azione non sembra motivata da uno sguardo sul futuro della città, ma dalla necessità di fare in modo visibile e celere, perdendo la prospettiva a lungo termine, a nostro avviso altrettanto importante. E certamente il periodo storico impone una riflessione sugli obiettivi, soprattutto con l'esperienza Covid che abbiamo dovuto affrontare. In quest'anno ci auguriamo che si ripensi e si rivedano gli obiettivi che questa amministrazione si era posta, per mettere al centro dell'attenzione la costruzione del bene comune, che deve partire dall'esperienza di resilienza e si deve trasformare in coesione sociale a tutti i livelli della nostra comunità. Faccio anche direttamente la dichiarazione di voto e quindi per queste motivazioni noi voteremo contro questo bilancio consuntivo.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi? Consigliere Lodola.
Sì, grazie Presidente. Ma allora un po' della la traccia, lo schema dell'intervento l'ha un po' anticipato anche la consigliera capogruppo del Partito Democratico che mi ha preceduto. Diciamo che analizzando i documenti che ci avete fornito a supporto del consuntivo e del rendiconto del 2019, che ricordiamo è l'ultimo che probabilmente commenteremo in quest'aula, no? Di tutto il mandato di questa amministrazione. È evidente come il bilancio sia in salute, ce l'ha sottolineato più volte il dottor Cogliate, no? Solo dato le entrate extratributarie, che sono quelle dove il comune ha più poi autonomia, sono nell'ordine di grandezza di circa 7 milioni, una percentuale molto importante per quanto riguarda un bilancio come quello di Limbiate, che si è sempre assestato storicamente tra i 23, 24, 25 milioni di euro. No? Abbiamo parlato del recupero dell'evasione, dei trasferimenti da parte dello Stato, un punto sul quale poi si tornerà. Alcune voci forse non evidenziate abbastanza, ma quest'anno come l'anno scorso mi sembra che il Comune abbia incassato circa 700.000 euro per i permessi a costruire, no? Di licenze edilizie, se non vado errato. Sembra che siamo su quell'ordine di grandezza. Qui sulle entrate, voglio dire, è effettivamente un bilancio sul quale ci sarebbero pochi commenti, specialmente quest'anno. Arrivando ad analizzare invece la parte che riguarda le spese, è evidente che tra quei 4 milioni di investimento che ci avete fatto vedere nelle slide c'è un'assenza clamorosa, no? Adesso ci riserveremo di leggere tutto il pacchettino che il sindaco ci ha consegnato questa sera, però comunque il cantiere della scuola Anna Frank è fermo ormai da 3-4 anni. A parte questo elemento specifico che può essere contingente, che può avere delle ragioni che sono scritte qui, che ci verranno spiegate e che noi ascolteremo, non riesco a trovare traccia all'interno dei documenti di sintesi anche del racconto della relazione di missione su quale sia l'idea o la strategia dell'amministrazione per risolvere il problema strutturale dei 22, se non sbaglio, plessi scolastici che sono sul nostro territorio. Sarà sostenibile in futuro andare a dover intervenire su 22 scuole? Sicuramente apprezzabile il lavoro che si sta facendo in questi anni di prendere uno o due plessi all'anno e di cercare di renderli in condizioni che anche la didattica poi ne abbia dei benefici evidentemente, no? Però la domanda qui, in un tentativo o in un futuro 2029 dove non avremo un avanzo di amministrazione di 5 milioni di euro, se saremo in grado come città di mantenere questo trend di spese. Perché comunque Limbiate, ce l'ha ricordato anche il dottor Cogliate, rimane una città povera. Non per niente prendiamo 5 milioni e 125 mila euro sul fondo di solidarietà per quanto riguarda l'IMU. Il problema della povertà rimane un tema centrale per il nostro paese, e le politiche che da anni vanno avanti, comprese quelle che mettevamo in atto noi, di sussidio, di tampone, di aiuto, non bastano più. È necessario fare un passo in più, è necessario cambiare marcia. Se vado a leggere nel bilancio, tra i pochi strumenti che ha a disposizione un comune per poter comunque aumentare la ricchezza anche dei cittadini, compresi quelli giovani, le risorse stilate per la formazione professionale sono 8.000 euro. Non abbiamo più l'AFOL di Milano, i corsi che si tenevano appunto da AFOL Monza Brianza poi quest'anno non ci sono stati. L'unico corso ancora attivo mi pare che sia quello che si svolge in via Buozzi, e quindi anche su questo inviterei a una riflessione. L'RSA, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente fondamentale, sul quale ci riserviamo ogni commento e ogni osservazione quando lo vedremo nel suo dettaglio. Arrivata invece alla parte che riguarda più la vita culturale, e in particolare il teatro, che viene citato come il motore della vita culturale del paese all'interno della relazione finale, anche qui prima lo accennavo, e il sindaco ha già detto che sarà oggetto di discussione, quindi approfondiremo poi, a come si debba evidentemente cambiare marcia. Abbiamo avuto un'amministrazione di un colore, poi di un altro, abbiamo avuto vari tentativi di gestione, ma ancora non riusciamo a farlo funzionare. È necessario che questa parte si stacchi dal dibattito politico e inizia a diventare un problema da affidare a chi possa effettivamente mettere a disposizione della città la propria esperienza e le proprie conoscenze. La proposta di un'impresa pubblica sovracomunale può valere, ripeto, anche per alcune di queste aree, non solo per la gestione dei rifiuti o per altre tematiche. La parte sportiva. Anche qui, sinceramente, io non riesco a capire dove si voglia andare. Il centro sportivo, che poteva essere e dovrebbe essere un centro anche per l'attivazione della vita sociale della città, è stato dato in gestione a una società che ha fatto sicuramente delle migliorie, ma non si capisce con quale logica. Tra pochi mesi, si spera, dovrebbe essere pronta la palestra della scuola Anna Frank, che è completamente staccata dall'edificio scolastico e quindi consente anche un utilizzo più importante e non legato agli orari della scuola, che è dotata anche delle tribune. Quindi non si capisce bene perché i due campi da tennis siano diventati un nuovo mini palazzetto. Il centro sportivo attualmente può servire alla pratica di due sport soltanto, l'atletica leggera e il calcio, per cui il tentativo sarebbe invece quello di valorizzare la scuola di fianco, cercare di trovare degli sport che possano in qualche modo facilitare il fatto di essere vissuto da tutte le fasce di popolazione, compresi i giovani, che ha già sottolineato la consigliera Basso, non hanno trovato moltissimo in questo bilancio. Insomma, in buona sostanza, è un bilancio che tecnicamente e dal punto di vista poi di come si sono spese le risorse potrebbe anche ricevere un'approvazione, io non ho niente da dire. Quello che io voglio sottolineare è come poi anche la possibilità di poter contare su queste entrate arrivi da politiche che sono il recupero dell'evasione, il risanamento generale del bilancio, una politica fiscale che fu resa progressiva ancora qualche anno fa, garantendone quindi probabilmente anche la possibilità di essere più equa e più pagata, il fatto di aver adottato il PGT, che ha consentito non solo quelle entrate dalla parte che citavo prima relative alle licenze, ma anche la possibilità di vendere i terreni, di far partire i progetti, di sbloccare comunque la situazione. In conseguenza, e sul PGT non dico niente, ho letto le motivazioni dei ritardi, ho letto che ci sono delle questioni che riguardano anche enti sovracomunali e i loro piani relativi. Mi si è concessa solo una battuta: in questo weekend è stato il solstizio d'estate del 2020. Di conseguenza la nostra lista ahimè rappresentata in solitario questa sera, voterà contro il bilancio proprio per queste motivazioni. Vediamo e apprezziamo il lavoro svolto dagli uffici, il lavoro portato avanti, le scelte anche alcune dell'amministrazione, ma pensiamo che manchi, in questo momento in cui le risorse lo consentono, un po' di visione dal punto di vista politico per rapportarci con in ottica temporale da qui ai prossimi 5-10 anni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi. Diamo la parola al sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Allora, sul bilancio consuntivo di solito diciamo la discussione è abbastanza un po' ristretta perché è il risultato matematico di ciò che si è previsto nel previsionale del 19. Allora, innanzitutto io voglio fare invece i complimenti alla mia maggioranza che ha programmato nel bilancio previsionale 19 tutta una serie di investimenti e di investimenti anche nel settore culturale e sociale che ha dato questi risultati, perché se poi un bilancio è positivo è merito comunque delle scelte che sono state programmate, se è negativo è di merito delle scelte che sono state programmate. Quindi da tutti riconosciuto che questo bilancio 19 comunque è un bilancio positivo, ed è positivo non solo dal punto di vista economico-finanziario, perché se ci permette poi di fare anche delle scelte è perché c'è il risultato finanziario, altrimenti fare una scelta senza avere le disponibilità finanziarie io ho qualche difficoltà a capire come si possa fare. Allora, io credo che i dati sono emblematici. Cioè, noi per quanto riguarda l'assistenza e quindi l'investimento per chi ha bisogno, abbiamo visto e abbiamo verificato e verifichiamo che l'investimento sarà sempre più alto perché i bisogni aumentano, e su questo siamo in grado di poterlo realizzare nei prossimi anni. Se riusciamo a garantire il minimo dei servizi è perché abbiamo avuto il coraggio di fare delle scelte anche sull'evasione, quindi sul controllo dell'evasione. Se abbiamo investito 10 volte quello che ho fatto in distanza di 5 anni, quello che ho fatto nel 2015, perché forse abbiamo avuto il coraggio anche di credere anche di andare non solo con le risorse proprie, ma anche quello di andare a cercare anche risorse esterne. Io sono convinto che il paese debba crescere non solo dal punto di vista dei manufatti, come dicevo prima, anche dal punto di vista sociale, perché le due cose devono viaggiare insieme. Non è più come una volta, sicuramente anche le entrate dagli oneri di urbanizzazione non è più possibile costruire un bilancio solo sugli oneri, ma abbiamo dimostrato che abbiamo costruito anche bilancio da alte entrate, evasione, una capacità di controllo del territorio superiore e una capacità di entrate di enti superiori. Se questo permane anche in futuro sicuramente riusciamo a garantire i servizi. Mi sembra che gli investimenti siano evidenti a tutti. Oggi se abbiamo sul territorio una serie di investimenti nelle scuole, ecco, nel programma elettorale quando avevamo messo, mi ricordo sempre, come maggioranza abbiamo messo una scuola ogni anno, avevamo detto chissà se sui 5 riusciamo a farne 2 o 3, bene, noi riusciremo a fare tutte le scuole, quindi a fine mandato riusciremo a dimostrare che in tutte le scuole siamo intervenuti e interverremo, perché è un processo continuo, perché comunque le strutture scolastiche hanno bisogno di interventi. Certamente il discorso di una riorganizzazione delle strutture scolastiche dovrà essere un problema del futuro, ma che non è nel presente, ma sarà nel futuro, sarà uno di quei tanti problemi che dovremo affrontare dopo. E lo affronteremo, chi sarà dopo di noi? Chi sarà dopo di noi? Se saremo noi lo affronteremo, se sarà qualcun altro lo affronterà. Però è chiaro che questa scelta dovrà essere condivisa, perché la struttura scolastica dobbiamo uscire dalla logica che l'amministrazione decide una riorganizzazione, una logica che coinvolge tutta la città, quindi maggiore consenso, minore sarà anche l'opposizione da parte della cittadinanza, perché comunque andare a riorganizzare, sappiamo tutti che quando si organizza anche basta cambiare un senso unico dove c'è già la critica, no? Perché la comodità e il cambiamento fanno paura, quindi queste sono cose normalissime. Lo vedremo, io credo che si possa lavorare insieme su alcune problematiche. Io credo che innanzitutto è un bilancio abbastanza finanziario, economico, quindi gli investimenti sono stati già elencati, poi nel punto dopo lo vedremo. ma però ci sono alcuni punti che, lo ripeto, non mi stanco mai di dirlo, dove è necessario trovare una coesione, una condivisione, che non vuol dire l'unanimità o non vuol dire essere tutti d'accordo, vuol dire trovare, cercare di trovarla. E questo è il mio dovere come sindaco, e chiedo a voi di lavorare in questo percorso, perché la Villa Medolago, il Corberi, l'Antonini, anche una ricostruzione scolastica dovrà richiedere uno sforzo insieme. Se saremo capaci, lo vedremo, se non saremo capaci, io credo che la sconfitta sarà di tutti. Voglio ringraziare il personale, perché c'è un'altra cosa: se stiamo facendo quello che stiamo facendo è perché comunque manca un appello, 30 persone. 30 persone vuol dire spesa corrente in eccesso, quindi liberano risorse finanziarie. Quindi una capacità di contenimento della spesa del personale vuol dire risorse che arrivano. Se noi avessimo perseguito solo l'obiettivo una persona che va in pensione, una persona viene assunta, sicuramente 400.000 euro circa, 500.000 euro circa di disponibilità finanziaria non ci sarebbero. Ora è chiaro però che il comune, dalle 30 persone che mancavano rispetto al 2016 a quelle oggi, che comunque quelle che stanno arrivando, non potrà continuare così, perché abbiamo toccato il fondo. È chiaro però che non, la persona che dovrà essere assunto dovrà essere assunto in modo strategico nei punti chiave. Abbiamo investito molto in informatica, siamo uno dei comuni che sta realizzando di più come servizio, punteremo ancora. Lo smart working vuol dire puntare sull'informatica, perché l'info smart working non vuol dire andare in giro poi senza il computer, senza il portatile, perché adesso si chiama portatile, il computer per noi è il concetto vecchio. Quindi abbiamo investito anche in questo, abbiamo comprato 40 portatili 2 mesi fa, proprio perché crediamo anche in una maggiore elasticità di aiutare il personale, perché il personale che è più soddisfatto a lavorare, che lavora in smart work un giorno, 2 giorni, 3 giorni alla settimana rispetto a zero, sicuramente è più incentivato, perché molte persone, essendo anche le persone all'interno del comune, molte donne, e sappiamo benissimo che la donna comunque ha difficoltà oggettive con i bambini, quindi non dobbiamo nascondercelo, se riusciamo a dargli incontro anche allo smart work vuol dire che si lavora meglio e quindi la persona rende di più. Io sono convinto che la persona più si va incontro e meglio rende. Questo è un investimento, ci crediamo, e sicuramente il risultato c'è stato e l'ha dimostrato, devo dire, durante il Covid. Nonostante tutto il personale del comune ha lavorato, tranne qualche figura che era impossibilitata, però siamo soddisfatti. Quindi è chiaro che il personale è molto importante, e quindi sono convinto che tutto quello che si è fatto, ringrazio il dottor Cogliatti per la sua testardaggine e caparbietà anche nel volere alcune cose, lo conosciamo, quindi non sto dicendo niente di nuovo, anzi sto confermando quello che tutti pensiamo, però continui così, perché lei è anche una parte di orgoglio di questa città, e anche il suo personale che ha stretto contatto, quelle persone che lei tiene sotto, col fiato sul collo, che grazie a Dio non gli rispondono mai, sono sempre in silenzio, ma sono persone capaci, e a tutto il personale, perché hanno nel 19 hanno sicuramente reso moltissimo, e anche in questa parte dell'anno hanno fatto ancora di più. Se possiamo dire di avere orgogli nel nostro paese, ne abbiamo tanti, ma anche dire essere orgogliosi che abbiamo il personale migliore di tanti altri comuni, dobbiamo dirlo a testa alta, perché non sono parole buttate lì tanto per far contento qualcuno, ma sono parole vere. Quindi andiamo avanti, cara maggioranza, con questo auspicio su alcuni punti di trovare la massima condivisione. Buon lavoro a tutti, proseguiamo così, che la città nota quello che noi vogliamo fare.
Grazie sindaco. Sono altri interventi? No. A questo punto dichiaro chiusa la discussione sul punto numero 12. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Quindi chi è favorevole? Tenete bene le mani su, perché dobbiamo, quindi sono 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12 favorevoli. Astenuti? Contrari? 5. Quindi con 12 voti favorevoli, 5 contrari, viene approvato il punto numero 12. Si chiede l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. all'unanimità, grazie. Stavo per salutare il dottor Cogliati, ma il punto successivo lo relaziona sempre lui, giusto? Quindi punto numero 13, variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000 e secondo aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Dottor Cogliati, è suo.
Allora, il prossimo punto, che è la variazione di bilancio, è una variazione molto importante perché sposta e impegna molti soldi. Prima voglio illustrare le maggiori entrate e le minori spese, quindi gli aspetti positivi di questa variazione. Il primo aspetto riguarda il DL 34, il DL crescita, dove che permette al Comune di incassare, ha già incassato 426.000 euro per compensare le minori entrate. Queste minori entrate sono andate a coprire il canone per la piscina, anche se la convenzione non è stata discussa e approvata, quindi nel caso in cui non fosse approvata andremo a modificare questa cifra. Poi sono andati a coprire 138.000 euro per la Tari, per alcune categorie, i commercianti, solo per 4 mesi e solo per la parte variabile. Quindi non aspettatevi, soprattutto i commercianti, non si aspettino grosse variazioni, delle riduzioni certo, però saranno nell'ordine, presi singolarmente, non superiori al 10%. Questo perché il Comune non ha la libertà di decidere e di ridurre in modo arbitrario la Tari pur a fronte di problemi. La Tari è regolamentata in modo preciso e i costi devono essere coperti da entrate, quindi si applica il principio di chi consuma, chi produce rifiuti paghi. Quindi non vi è stata nessuna possibilità di incrementare questa percentuale. Vedremo poi le minori riduzioni. Adesso non è possibile ipotizzare le minori entrate di IMU, è troppo presto. Vediamo fra un mese se la crisi ha prodotto effetti sul versamento IMU. Poi sono stati registrati 41.000 euro come contributo del Codebri, penso ricevuto dalla Regione, per i centri estivi, quindi l'importanza di aver aderito al consorzio. Poi 130.000 euro sono arrivati dal decreto crescita per investimenti sulle scuole e 700.000 euro sono stati impegnati per via Marconi e per i parcheggi ed è il contributo della Regione. In questo caso la scelta, per motivi di velocità dell'azione amministrativa, è caduta su opere che erano già programmate, quindi ora si utilizzano i soldi della Regione per completare queste opere in modo tale da rispettare i tempi dettati dalla Regione, perché la Regione rispetto agli altri contributi ha dato i tempi stretti, quindi l'inizio dei lavori devono avvenire in autunno e possibilmente la fine in primavera. Quindi non perdere tempo sulla progettazione, partire con le opere già progettate permette di recuperare del tempo. Ovviamente i mutui che erano rimasti su queste opere verranno destinati ad altre operazioni. Poi vi è un'economia di 258.000 euro legata ai mutui. Lo Stato ha permesso di ritardare di un anno il pagamento della rata, della quota capitale e della quota interessi. L'abbiamo fatto solo in mutui legati a UbiBanca e a San Paolo, mentre si è considerato non efficiente la rinegoziazione proposta da Cassa Depositi e Prestiti. Ci avrebbe permesso di risparmiare molto di più, però a scapito in modo pesante delle generazioni future, perché allungare i mutui magari che scadranno fra qualche anno, allungarli fino al 2043 non è sembrata un'ottima decisione, e quindi non si è fatto. Ovviamente a fronte di questi soldi sono stati investiti 228.000 euro sul sociale, e più precisamente per la tutela minori 15.000 euro, per i pasti a domicilio 12.000 euro, per i contributi economici straordinari, quindi eravamo già a 190.000 euro. Ecco, questo è la conseguenza della crisi, delle difficoltà che i servizi sociali sono costretti ad affrontare tutti i giorni. Le maggiori risorse sono andate qua. Poi si è investito sui centri estivi e 230.000 euro è lo stanziamento, magari si risparmierà qualcosa, per adeguare alle norme sicurezza per l'AFOL, in modo tale che a settembre sia pronto un nuovo plesso scolastico. Io ho concluso a questo punto.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non c'è nessun intervento. Punto, non c'è nessun intervento? No, eccolo. Consigliere Lodola.
Ah, solo una domanda. Non avendo approvato la modifica, cioè l'addendum alla convenzione dell'impianto natatorio, comunque sia la variazione di bilancio rimane all'interno del pacchetto che andiamo a votare?
Risponde il dottor Cogliati, prego.
Sì, perché i pareri sono stati, gli elaborati sono stati fatti e i pareri sono stati espressi con quella considerazione. Ovviamente nel caso in cui non fosse approvata la convenzione nei termini previsti, si farà una variazione contraria di bilancio, quindi non è solo un aspetto formale. Non approvare questa implicherebbe alcune conseguenze, soprattutto sugli investimenti, 700.000 euro oppure i contributi. Credo che non valga la pena, conviene approvarla così com'è e poi magari si modifica. Questa è la mia opinione.
Grazie. Nessun altro intervenuto? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 13, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? Nessuno. Astenuto? 5. Quindi con 12 voti a favore e 5 astenuti viene approvato il punto numero 13. Si vota l'immediata eseguibilità all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo all'ultimo punto. Ringraziamo il dottor Cogliati per la pazienza e per le sue relazioni. Grazie. Allora, passiamo all'ultimo punto. È la mozione presentata dal consigliere Sandro Scudieri del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto mozione sulla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Leggi tu, Sandro. Solito procedimento. Ti do la parola per la lettura, ti rilascio la parola chiaramente per l'esposizione. Prego. Schiacciare? Dovresti inserire la testa. Aspetta che si registra. Vai. Consigliere Scudieri, 5 Stelle, prego.
Grazie. Allora, premesso che l'articolo 8 del decreto legge 9 marzo 2020, numero 14, disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid-19 e la DGR 2986 del 23 marzo 2020 di Regione Lombardia per la gestione epidemiologica da Covid-19 hanno disciplinato e istituito le unità speciali di continuità assistenziale, dette USCA, per tutto il periodo legato all'emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 luglio del 2020. Considerato che le unità speciali di continuità assistenziale sono finalizzate a supportare l'attuale situazione di allerta sanitaria nella fascia diurna infrasettimanale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, possono far parte dell'unità speciale di continuità assistenziale i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano corsi di formazione specifica in medicina generale ed i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Visto che l'articolo 1 legge 189 del 2012 Balduzzi istituisce le unità complesse di cure primarie, sarebbero le UCCP, le quali erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Evidenziato che le UCCP operano in forma integrata all'interno di strutture o presidi, esse erogano le prestazioni assistenziali di medicina generale tramite il coordinamento e l'integrazione multiprofessionale, ma anche multidisciplinare e multisettoriale. Il carattere multiprofessionale delle UCCP è testimoniato dall'effettivo stretto collegamento tra le diverse professionalità presenti nelle UCCP ed in particolare dall'integrazione tra medici di medicina generale e medici specialisti. Considerato che il decreto rilancio del 19 maggio del 2020, numero 34, articolo 1,5, stabilisce che al fine di rafforzare i servizi infermieristici con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti affetti da SARS-CoV-2, identificato Covid-19, anche supportando le unità speciali e di continuità assistenziali e servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovano in circostanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, e di un numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Inoltre, al comma 6 del medesimo articolo, si prevede per l'anno 2020 un'ulteriore spesa di 61 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Altresì si stabilisce che è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle USCA. Infine, il comma 7 disciplina che, ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a supporto dell'unità speciale di continuità assistenziale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, ma anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni 2 unità, per un monte ore settimanali massimo di 24 ore, con decorrenza dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Evidenziato che, in relazione a quanto è accaduto fino ad oggi e da fattori di rischio che dobbiamo prendere in considerazione, 1. Anche in Regione Lombardia sarebbe auspicabile avere una struttura di assistenza sanitaria e sociale simile a quelle delle case della salute della Regione Emilia-Romagna o a esperienze simili rilevate in Veneto, in Toscana ed anche in Piemonte. 2. Il modello cosiddetto di sanità diffusa potrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza di servizio al cittadino, grazie anche alla vicinanza territoriale, riducendo i costi e le inefficienze delle sanità centralizzata. Coniugare la sanità e l'assistenza sociale territoriale è la sfida del presente e del futuro. Purtroppo le persone oggi sono sempre più spesso multiproblematiche, assenza a rete familiare, problemi sanitari, mobilità limitata, cronicità stagionali e dipendenze. Creare e rafforzare sul territorio una rete infermieristica coordinata dalle ATS e a volte a promuovere la prevenzione, il monitoraggio, il presidio, la programmazione, la cura e il controllo della salute dei cittadini. La figura dell'infermiere di quartiere potrebbe diventare un faro della nebbia di tutte quelle situazioni ordinarie che spesso sfuggono ai medici di base e che creano criticità nei punti di pronto soccorso. I medici di medicina generale sono pochi e purtroppo ce ne saranno sempre di meno. Servono nuovi strumenti, come ad esempio la telemedicina, ed un sistema CUP armonizzato e normalizzato. Risulta necessario rafforzare le pratiche di prevenzione e lo si può fare solo con una struttura sociosanitaria capillare che sia in grado di supportare, informare, monitorare i cittadini in quanto esseri umani e non in quanto pazienti clienti. A seguito dell'emergenza Covid-19, diversi studi scientifici identificano i guariti dal coronavirus come potenziali malati cronici nell'ambito della cardiologia e della pneumologia. Per questo occorre strutturare una rete sociosanitaria capillare gestita da ATS con eventuale supporto del privato in via residuale. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle impegna il sindaco quale autorità preposta alla tutela dell'incolumità pubblica. 1. A predisporre un accordo con l'ATS di competenza nelle modalità ritenute opportune e di buon senso per costituire una unità speciale di continuità assistenziale con la presenza dell'infermiere di comunità e degli assistenti sociali, garantendo una copertura sociosanitaria sul territorio comunale che al fine di garantire l'adozione delle misure stabilite dall'articolo 1 del decreto rilancio. 2. A impegnarsi presso l'ATS di competenza, conclusa l'emergenza sanitaria, al fine di convertire la USCA in UCCP, al fine di garantire sul territorio la presenza di una struttura di prime cure sanitarie e di promozione delle pratiche di prevenzione attraverso programmi di formazione e informazioni dei cittadini.
Finito di leggere la mozione, sì. Le rilascio la parola.
Grazie Presidente. Allora, tra le tante cose per cui Regione Lombardia dovrà rispondere al fine dell'emergenza, ci sarà anche il perché della completa assenza della sanità territoriale. Eppure la legge 23 del 2015 prevedeva la creazione di AFT, e cioè aggregazioni funzionali territoriali, tra i medici di medicina generale e le unità complesse di cure primarie, in cui, insieme ai medici di base, si possono trovare specialisti di bassa e media intensità per ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere. Abbiamo depositato questa proposta affinché le USCA, create dal governo, diano una risposta sul territorio al Covid. In Lombardia si prevede la costituzione di 200 unità, ma al momento sono solo una cinquantina. Le USCA possono essere trasformate in UCCP al termine dell'emergenza. Si tratta di non disperdere un patrimonio di esperienze maturate durante l'emergenza, per dare una risposta al territorio con i medici di medicina generale che possono collaborare con taluni specialisti insieme agli infermieri di comunità e una buona dose anche di telemedicina. È probabile che coloro che hanno contratto il Covid debbano essere poi adeguatamente monitorati. È importante continuare le esperienze USCA in un'ottica di stabilizzazione dell'organizzazione in UCCP, come del resto previsto dalla legge. Il voler favorire la sanità privata per motivi di interessi elettorali o di finanziamento ha determinato l'abbandono della sanità territoriale e l'ospedalizzazione della sanità lombarda. Nell'ambito del disegno del potere formigliano era più facile gestire i rapporti con pochi gruppi industriali che invece una polverizzazione sul territorio. A fronte degli errori di Regione Lombardia e dell'arroganza con la quale si assolvono, è necessario che i sindaci, che sono titolari dell'ordine pubblico sanitario dell'ente locale, facciano sentire la loro voce e chiedano la costituzione delle USCA e degli infermieri di comunità, come disposto dal governo. Ci auguriamo che la maggioranza venga incontro alle esigenze del territorio e voglia collaborare in questa direzione. Finora di UCCP non ne abbiamo visto nemmeno una. Chissà che almeno il Covid ci possa lasciare anche qualche lieta sorpresa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dichiaro aperta la discussione. Vi ricordo che è una mozione. Parola al sindaco, prego.
Allora, la mozione è un po' complessa da un punto di vista sanitario, anche perché è vero che i sindaci sono responsabili della salute pubblica, però hanno poco potere legislativo nel fare. Questo non vuol dire che le osservazioni e la mozione del 5 Stelle di Scudieri non abbia comunque non sensibilizzi che comunque qualcosa dopo il Covid va fatto, perché il Covid sicuramente ha messo in risalto alcune fragilità del nostro sistema e quindi secondo me dobbiamo assolutamente cercare di trovare delle soluzioni che possono rispondere meglio ai bisogni dei cittadini. Allora io dividerei la mozione in due. Allora, una è una risposta alla mozione dal punto di vista tecnico che ho chiesto al direttore, all'ATS, perché è chiaro che lei dipende queste strutture, quindi risponderò in modo tecnico. Per quanto riguarda, quindi non posso approvare di impegnarmi di convertire, cioè dove io posso garantire di convertire sul territorio le USCA in unità complesse di cure primarie, quindi questo non posso prendere questo impegno perché non ho questo potere. Detto ciò però, quindi io rispondo tecnicamente, respingo, chiederò di votare contro la mozione da un punto di vista politico. Da un punto di vista invece di sollecitazione, che quella sì che la posso prendere, perché se voi convertite impegnarsi a sollecitare, di trovare soluzioni alternative, sì, altrimenti rischio di votare contro un qualcosa che nello spirito generale lo condivido. Cioè noi dobbiamo pensare che la sanità del futuro vada, il Covid l'ha messa in discussione e quindi dobbiamo trovare nuove forme. Io non sono in grado in questo momento di poter dire e di garantire questo, sarei un ipocrita e sarei. Quindi però quello che posso fare è che i sindaci della nostra provincia devono comunque trovarsi per proporre, visto che comunque il Covid, al di là che l'hanno curato da un punto di vista ATS tutti i malati da Covid. I sindaci hanno subito anche questa cosa, perché quando abbiamo fatto il WhatsApp tra tutti i sindaci scrivevamo più messaggi tra di noi per aiutarci a andare incontro a queste problematiche che erano più grandi di noi, e quindi eravamo anche noi inermi rispetto a certe problematiche. Quindi sicuramente questo si può fare. Adesso mi limito a leggere la risposta che ho chiesto tecnicamente all'ATS. Allora, in merito alla mozione che viene presentata dal consigliere Sandro Scudieri del Movimento 5 Stelle, bisogna fare innanzitutto chiarezza. Analizziamo le due funzioni di queste strutture pubbliche. USCA è Unità Speciale di Continuità Assistenziale e UCCP, Unità Complessa di Cure Primarie. Allora, le USCA, l'attivazione delle USCA è prevista all'articolo 8 del decreto legge 9 marzo 2020, numero 14, dove parla di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid-19. Quindi le USCA si occupano della gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliere. E devo dire che nella fase iniziale può darsi che non abbiano funzionato in modo egregio, ma nella fase finale sicuramente hanno svolto veramente il loro, e l'ho constatato personalmente. Quindi l'istituzione nasce dalla necessità di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, a sostegno quindi dei medici di base e dei pediatri. Il medico dell'USCA si reca al domicilio del paziente su richiesta specifica del medico di medicina generale o del pediatra, interfacciandosi poi con questi ultimi al termine della visita. Allo stato attuale, ATS Brianza ha concentrato i medici dell'USCA in tre punti: Lecco, Monza, Concorrezzo, con 12 medici contemporaneamente presenti in servizio, costituendo funzionalmente 12 USCA. Il raggruppamento organizzativo in poche sedi è, per ora, utile a garantire una maggiore funzionalità e vicariamento tra medici in caso di uscite contemporanee per una visita, a maggiore tutela dell'assistito e degli stessi medici. Attualmente le richieste di visite sono abbondantemente coperte dai medici in servizio. ATS sta attentamente monitorando l'andamento delle richieste di visite e, in caso di aumento, è pronta a incrementare il numero dei medici in servizio anche in sedi diverse, utilizzando la disponibilità già acquisita da altri medici. L'introduzione di infermieri di comunità, assistente sociale nell'USCA, è contenuta nel decreto legge 34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità operative sono in fase di analisi e approfondimento a livello regionale. Quindi vedete che c'è in fase comunque una volontà a livello regionale di, non di mettere in discussione, ma di rivedere alcune scelte che nel passato potevano sembrare perfette, poi la situazione dello tsunami che è arrivato ha messo un po' in difficoltà e quindi bisogna trovare nuove soluzioni. Quindi ATS terrà aggiornati i sindaci al riguardo, questo è l'impegno dell'ATS. Attualmente comunque, se il medico USCA rileva durante la visita bisogni di natura sociale, informa il comune attraverso l'ATS. Inoltre è attiva la collaborazione tra USCA, medici medicina generale e gli operatori dell'ADI Covid. Le UCCP, istituite nel 2006, sono le unità complesse cure primarie. Svolgono attività ambulatoriale e forniscono assistenza sanitaria di base e diagnostica di primo livello. Il personale è costituito da medici di medicina generale, medici specialistici, infermieri e operatori assistenziali. Le USCA e le UCCP nascono quindi con finalità diverse e sono regolamentate da norme diverse. Le prime hanno come medici professionisti incaricati per l'attività specifica, in questo caso Covid. Le seconde fanno riferimento ad aggregazioni di medici di cure primarie convenzionati. Pur essendo necessario il dialogo tra queste forme organizzative ai fini della continuità dell'assistenza, non è possibile, per le ragioni sopra esposte, l'evoluzione delle prime nelle seconde. Detto ciò, questa è una risposta abbastanza tecnica, però mi sembra di rilevare due questioni molto importanti, che comunque a livello regionale c'è la volontà di trovare, e quindi a livello regionale sicuramente ognuno potrà dire la sua. E l'altra cosa, che comunque tra queste due forme che si possono convergere o trovare altre, è necessario comunque Noi col direttore generale della ATS avevo addirittura proposto di poter di iniziare con l'infermiera di comunità che era previsto, o meglio, avevamo ipotizzato, previsto è una parola grossa, ipotizzato di fare nel luogo quell'edificio accanto alla Croce d'Argento, perché la nostra idea cos'era quando si era pensato? Collocare la Croce d'Argento, quindi vuol dire già una realtà primaria sul territorio, di valorizzarla, quindi era rispondere a un bisogno e premiare anche la nostra associazione, collocarla in modo dignitoso in uno spazio che risponde alle esigenze. Quindi grazie alla Fondazione Eris che ha dato la disponibilità, perché vi voglio ricordare che quegli immobili sono di Fondazione Eris, che ha dato incomodato d'uso alla Croce d'Argento, che tra l'altro vi ricordo che dopo il Covid dovremo fare una battaglia, una raccolta fondi, perché hanno investito circa 400.000 euro di strutturazione. Nella parte a fianco c'era questa unità che insieme alla direzione della TS e a quella della SST avevamo ipotizzato di poter fare anzitutto ampliare il discorso anche della guardia medica, cioè spostare la guardia medica da Corberi, portarla lì perché comunque c'era, poteva svolgere la Croce d'Argento, e ipotizzare anche, o iniziare perlomeno a ipotizzare, una presenza di infermieri di comunità, perché questo era un piccolo inizio a una risposta e anche altre cose. Poi è successo il Covid e ha spiazzato tutti, quindi sicuramente non so se noi riusciremo a fare quello che voi chiedete, ma certamente quello che faremo è iniziare un percorso di servizio aggiuntivo per il territorio, questo sì. Però io ritengo che noi questa mozione, chiaro, dove mi impegno non posso accettarla, la prendo come raccomandazione però affinché io continui a lavorare e tenervi anche informato, visto che ormai i rapporti con la TS, con la SST, tra l'altro bisogna vedere adesso anche la SST, perché voi sapete che ci vuole il cambiamento, prima era Monza San Gerardo, adesso passeremo sotto nell'impegno regionale, era sotto Vimercate. Voi sapete benissimo che quando si interloquisce con una unità direzione generale poi si cambia, si spera che gli impegni, le discussioni, ci sia un travaso verso quella di Vimercate. Adesso ancora penso che sarà ufficiale nei prossimi mesi, era stata già decisa, tanto voi siete anche a conoscenza perché siete state anche una del partito che ha spinto in questo obiettivo. Io ero un po' titubante, onestamente, anzi più titubante era anche contrario, che l'ho espresso in una riunione, perché ritengo che dipendere sotto Vimercate per noi comunque era, non era piacevole, non condivisibile, però il fine era quello comunque di creare un X per quanto riguarda San Gerardo, che era più un valore molto più alto rispetto all'ospedale. Quindi questo lo posso accettare. Speriamo che il fatto che ci sia uno spostamento di direzione, non perdiamo tutto quello che si è fatto fino ad oggi. Confido nella politica regionale di tutti i partiti, anche di quelli di maggioranza e di quelli di minoranza, affinché l'Imbiate non venga per l'ennesima volta penalizzata da questa ristrutturazione. Perché non dobbiamo dimenticarci che comunque noi, essendo un paese di periferia anche della provincia di Monza Brianza, in questa ristrutturazione comunque siamo alla periferia, punto. Quindi non ne beneficiamo. Speriamo che invece attraverso questo impegno che c'è da ATS ci porta ad una migliore collocazione di servizio. Io lo confido, questo impegno lo posso prendere. Per quanto riguarda la mozione, si può anche non costringerci a votarla, perché comunque è una cosa che è un problema che è sul tappeto. Quindi avete visto anche le risposte della TS sull'approfondimento, si può ritirare per evitare quindi invito a voi se volete ritirarla. Se volete portarla avanti, è chiaro che noi siamo costretti a votare contro, non perché vogliamo, ma perché quello che chiedete è troppo, non siamo in grado di garantire. Siamo in grado di garantire l'impegno, quello sì, quello possiamo fare.
Grazie Sindaco. Gudieri, prego.
Non la ritiriamo la mozione, perché noi chiedevamo appunto di prendere l'impegno, cioè non è che c'è l'obbligatorietà e tutto. Però allo stesso tempo, signor Sindaco, dobbiamo riconoscere che noi durante la fase di Covid siamo stati anche tra virgolette fortunati, perché abbiamo chiesto collaborazione a due medici consiglieri, quindi cioè loro hanno dato il loro apporto alla grande, no? Quindi tra virgolette siamo stati anche fortunati. Quindi avere un presidio sanitario, ti danno un consiglio, che cosa? È una gran cosa. Ricordo che l'inviate c'erano dei pazienti che andavano all'ospedale di Garbagnate piuttosto che Rò, e pazienti che andavano magari all'ospedale di Monza Brianza. Le AST fra di loro, Monza Brianza con Milano, non è che si parlassero, cioè avere anche questa informazione nell'immediatezza proprio per il sindaco di agire imminentemente, perché se uno viene a sapere sono 20 i ricoverati, il sindaco agisce in un modo, ma se viene a sapere imminentemente che sono 220, il sindaco reagisce in un altro modo, giusto? Quindi questa cosa serviva anche a portare informazioni celere in caso di emergenza. Difatti le USCA scadrebbero il 31 luglio del 2020 e noi chiedevamo la conversione, quindi di mantenere, diciamo, questa struttura sul territorio, perché è solamente con la vicinanza di questa struttura ai cittadini che si riescono a risolvere tantissime cose. Quante volte si è ingorgato il pronto soccorso perché magari per cose anche, diciamo, futili. E poi anche solamente le ATS erano impegnate a rispondere telefonicamente, no? Io sono stato a contatto con un contagiato, cosa devo fare? E ma mia moglie, mio figlio, cioè era un periodo di emergenza, e secondo me con una struttura capillare sul territorio si sarebbe potuto sicuramente affrontare. Io direi di farne tesoro, perché speriamo che non succeda in autunno un'altra volta, però raccogliamole queste cose, cioè secondo me non vanno buttate via, è un tesoretto da tenere da parte, facciamone tesoro di quello che ci è successo, cioè. Va bene, grazie.
Grazie a lei consigliere, la parola al sindaco.
No, cioè il discorso è molto semplice, è chiaro che è condivisibile quello che sta chiedendo, non è che, però dove dice, siccome poi quello che si vota bisogna mantenere l'impegno, perché se è un impegno è un impegno, se è carta è carta straccia, carta straccia. E siccome è un impegno, a impegnarsi presso la TS di competenza, conclusa l'emergenza sanitaria, al fine di convertire, cioè capisce che la conversione del USCA in un CCP, non è che è il sindaco, appunto, ma non è che, allora se è di impegnarsi affinché di garantire sul territorio una presenza di una struttura di prime cure sanitarie, di promozione delle pratiche di prevenzione, la cosa la posso condividere, ma dire di convertire le USCA in un CCP, cioè voglio dire, va bene, però è una volontà, è una legge regionale, non è che, cioè quello di impegnarsi affinché sul territorio permanga una presenza è un conto, dire di convertire è un altro, cioè, anche perché va bene, poi dopo non lo farei e poi venite a fare un'altra mozione, quindi proprio perché per il rispetto che abbiamo reciproco e dalla parola che diamo, e credo che per quanto mi riguarda la respingiamo, però siccome la registrazione c'è, io non posso garantire di impegnarmi a trasformare, a convertire USCA in un CCP, quello che mi impegno è di garantire sul territorio una struttura di prime cure sanitarie, quello sì. Infatti, come dicevo, noi avevamo già iniziato a lavorare con il direttore generale della TS, quindi è una, diciamo che è un respingimento tecnico più che politico, è tecnico, ma per la politica come maggioranza ci stiamo ad andare avanti, insomma, ci mancherebbe altro. Ho vissuto in prima persona il Covid e so benissimo che, e poi anche con i medici di medicina generale che sono sempre meno, ancorché hanno fatto un concorso e purtroppo non hanno scelto l'inviate, questo è il problema. Cioè il concorso era di 80 medici, se non ricordo male, sono stati assegnati 60 hanno partecipato, voi sapete che possono chiedere, se fossero 120 sicuramente avremmo avuto i medici, purtroppo sono 60 e hanno chiesto altri luoghi, non l'inviate. Forse perché dobbiamo essere anche bravi noi a fare marketing sul nostro territorio, a valorizzare il nostro territorio. Forse in questo magari abbiamo peccato negli anni, vabbè, cercheremo di recuperare. Questo è anche un problema grossissimo. Grosso quello dei medici di medicina generale che mancheranno. Poi se c'era De Luca e dottor Zucchiati avrebbero approfittato, vabbè, poi mi confronto sempre con loro perché essendo stati nella COC, essendo nella COC è chiaro che mi hanno sempre sollecitato, ma non a caso con dottor De Luca e dottor Zucchiati hanno proprio detto andiamo all'ATS
per capire quello che succederà nei prossimi giorni, nei prossimi giorni, intesi nei prossimi mesi, che qui bisogna unirsi per cercare di portare i medici in medicina generale, altrimenti fra un po' non avremo neanche più medici, eh. E poi andare a dire che la colpa è del sindaco, poco importa, voglio dire, cioè, la verità vera è che mancano i medici, quindi forse è meglio fare la battaglia unitaria affinché i medici. Comunque, io non so, la mia proposta è stata quella che vi ho detto, l'impegno c'è, su questo è garantito. Se l'impegno è di andare avanti per quanto riguarda una struttura sanitaria, sì. Se mi chiedete il discorso di Allusca in UCGP, però purtroppo sapete meglio che non dipende da me.
Ok, quindi non ci sono più interventi. A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Sandro, vuoi? No, ti lascio un minuto. Si può modificare la mozione? Va bene. No, è una cosa tua. Non... Va bene, era soltanto. Niente qui. Non ti devo dire io quello che devi fare, cioè, se dico io. No, ma non è che la devi riscrivere la mozione, cioè se hai ascoltato quello che ha detto il sindaco, basta togliere si impegna. La parola al sindaco, prego.
Allora,
prego.
Facciamo così, siccome mi sembra di capire che vogliamo tutti elaborare un impegno del Consiglio Comunale all'unanimità, quindi bisogna stirarla meglio, esatto, per il prossimo Consiglio, che tanto sarà quando sarà, si elabora. Nel frattempo magari si vede anche che cosa sta avvenendo nel panorama dell'ATS, e vediamo, anzi magari può essere che dovremmo sottolineare di più qualche cosa, perché nel frattempo qualcosa sta muovendo. Vediamo anche a livello regionale che cosa sta muovendo e cerchiamo di formularla meglio.
Aspettiamo, diamo la parola al consigliere Scudieri 5 Stelle, è lui che deve pronunciare la formula.
Allora, la ritiriamo e riformuliamo il secondo punto come abbiamo detto adesso. Quindi la ripresenteremo la prossima volta.
Ok, l'importante è quello che importa.
Siamo anche
stasera
disponibili a parlarne in commissione e da coinvolgere anche tutti gli altri consiglieri, non abbiamo problemi.
Bene, ma questa sera quindi mi confermi che la
ritiriamo la mozione.
Okay. Grazie consigliere.
Ok, grazie.
Quindi si ritiene deve essere ritirato il punto numero 14.
No, io siccome su questa cosa qua ritengo che proprio per dare, proprio far sì che non sia una cosa solo per rimandare una mozione, ma ci credo a quello che avete detto, io mi impegno per il prossimo Consiglio Comunale, al di là della mozione, di chiedere una relazione più approfondita all'ATS di che cosa vuole svolgere o quali sono i servizi che potranno essere svolti all'Imbiate, nel breve, medio, lungo termine, in modo tale che può darsi che poi la mozione non sia utile, ma serva invece più quell'impegno. Lo valutiamo poi al momento.
Va bene, ok, consigliere soddisfatto, ok, quindi termina qui il Consiglio Comunale, quindi ci rivediamo alla prossima seduta. Grazie consiglieri, arrivederci.